A parte
vieni qui a far diventare proletari due come noi.
A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male.
Ah, tu dici.
Io ci andrei volentieri.
Non l'hai mai fatto.
Lui le mani.
Ma ce vado io, ma ce vado io.
Non avete mai lavorato in vita vostra, andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano.
La zanzara.
Tutto il resto è troia. No, non ho detto gioia.
Non tanto per noi, eh. Che ne frega niente, eh. Nulla, zero.
Ragazzi, io non voglio difendere Salvini, non me ne frega niente, non me ne frega niente se sta con la Isoardi, se non sta con la Isoardi, può darsi che ci... è una notizia interessante, per carità, ne abbiamo parlato anche qui, però vi rendete conto, ci sono deputati della Repubblica e senatori della Repubblica appartenenti al Partito Democratico e non solo al Partito Democratico, anche all'area di centro, chiamiamola così, ex sciolta civica, eccetera, eccetera, i quali perdono tempo a presentare un'interrogazione parlamentare, anzi più interrogazioni parlamentari che di solito servono solo ed unicamente per mostrarsi, per farsi vedere in Parlamento, per dire ci siamo anche noi e dunque facciamo qualcosa, no? Ci sono dei signori del Partito Democratico i quali chiedono al Parlamento di intervenire o a qualcuno, a qualche ministro sulla vicenda Isoardi Salvini. Cioè la conduttrice di un programma su Rai 1, presunta fidanzata di Salvini, la quale fa un servizio su Verona e tutti quanti dicono ha fatto questo servizio su Verona, sulle tasse a Verona, perché c'è un conflitto tra Salvini e Tosi. Questi signori del Partito Democratico, ma non solo del Partito Democratico, vogliono sapere dalla RAI, Parenzo, ti rendi conto o no? Vogliono
sapere. Siamo alla follia totale.
Vogliono sapere dalla RAI se c'è un conflitto di interesse dopo che per anni la sinistra, e non solo la sinistra, si è mangiata la RAI con la lottizzazione, si è mangiata la RAI e anche in parte la Lega Nord, per carità, si è mangiata la RAI con la lottizzazione,
tutti,
si è mangiata la RAI con la lottizzazione, vogliono sapere se Salvini e la Isoardi hanno un conflitto di interesse, cioè se la Isoardi è a favore di Salvini e dunque costruisce delle trasmissioni, dei servizi a favore di Salvini. Ma questi sono matti da legare. Il servizio incriminato, ne mandiamo una piccolissima parte, è questo, credo l'abbiamo mandato anche ieri. Comunque,
no, ma mandalo tutto il servizio.
No, ma che servizio? Tutto, che cazzo facciamo? Tutto,
tutto
poi? Che
il
facciamo?
Servizio della Isoardi.
Ma
tutto.
No, senti.
Tanto io vorrei collegarmi con Verona perché vogliamo parlare di questa protesta appunto dei coltivatori degli orti urbani, perché esiste una protesta e vive, continua a vivere, giusto, per una tassa da pagare annua di 15 euro.
Siccome ha parlato di una protesta a Verona contro una tassa comunale del sindaco,
no,
tutti,
ma scusa,
hanno detto
parliamo degli orti urbani.
No, tutti dicono, beh, lascia perdere.
No, ma anche quello, cioè, è criminale parlare degli orti urbani.
Vabbè, quella è una trasmissione di Rai 1 che parla di queste cose, lascia
ma
fare
no,
il lavoro.
Ho capito, ma degli orti urbani, amico
ma
mio.
Ma noi parliamo di nutri ogni tanto, parliamo di nutri e potrà
ma
parlare
lei. Ma noi non siamo il servizio pubblico, però.
Vabbè, comunque, in ogni caso, il caso Isoardi, voi vi rendete conto, i parlamentari italiani, una tale Cantini.
Ma il caso orti urbani.
Allora, Cantini, Partito Democratico, come sottolineato anche da alcuni mezzi di informazione, la Isoardi si è scontrata in diretta con il capo ufficio stampa del Comune di Verona, retto proprio dall'attuale avversario dentro la Lega di Matteo Salvini. Cioè, eccetera, eccetera. Vorremmo sapere con un'interrogazione, si tratta di una polemica che apparirebbe senza precedenti per la trasmissione e per la stessa conduttrice, cui toni normalmente sono ben diversi alla vigilia dell'attesa campagna elettorale. A parte che questi non hanno visto il servizio perché non c'è stata nessuna polemica, ma al di là di questo, ci sono parlamentari della Repubblica Italiana che perdono tempo, ci fanno perdere tempo per queste cazzate, per sapere innanzitutto se Salvini e Isoardi stanno insieme, che saranno anche cazzi loro, e poi se c'è un conflitto di interessi, cioè se la Isoardi, che fa la conduttrice di programmi, insomma, non certamente impegnati, diciamo così, favorisce Salvini. Ora, vi assicuro che a me non me ne frega niente di questa vicenda, non sono a favore di Salvini, dico solo che sono pazzi questi qua, Salvini.
Parlo della mia vita privata.
No.
Quindi non la faccio.
Però è diventata una questione politica.
Mi sembra ridicolo pensare che la RAI aspetti la telefonata di un segretario di partito per decidere se parlare degli orti di Verona, sì, dei giardini pubblici di Taranto.
Perché ha attaccato un po' Tosi, e quindi
abbiamo... Ma siamo alla follia, siamo, sì, veramente.
Ragazzi miei, siamo alla follia. Allora, la superiorità di alcuni personaggi della sinistra, a parte Gino Paoli, che oggi ha detto che è talmente incazzato che piccherebbe qualcuno, e per questo che non fai i concerti, ha detto anche in un'intervista al Corriere della Sera che è una specie di complotto, ce lo hanno fregato. Poi tutti quelli che vengono pizzicati con i soldi svizzera, poi si scoprirà che è tutto legale, per carità, dicono che è stato fregato, ma fregato da chi? Cioè, ci sono questi soldi svizzera? Sono stati portati legalmente? Questa è l'unica domanda a cui bisogna rispondere. Comunque lui dice di essere onesto, di non avere mai portato i soldi svizzera, e cioè, va bene, ci crediamo fino a prova contraria. Allora, però, stupisce, la solita roba, la superiorità della sinistra. Sentite questo scontro tra Natalia Aspesi, molti di voi che viaggiate, che siete in macchina, che vi fate il culo così, non sapete chi è Natalia Aspesi, probabilmente.
No.
Ma no, non lo sanno, lo sai tu, Parenzo, la gente normale non lo sa. Signor Rocchetti, qui fuori dietro dal vetro, lo sai chi è Natalia Aspesi? Non lo sai chi è Natalia Aspesi?
Ma perché non
giustamente
è
non lo sa, il tatuato tecnico di Radio 24, non mica perché è tatuato, con gli occhiali, con la barba, gente normale che lavora dalla mattina alla sera,
insomma,
non sa chi è Natalia Aspesi. Ma no, ma se ne fotte, giustamente,
vive, normale,
ma vive, ma in un altro mondo che non è quello dei giornalisti, non è quello della,
ma
casta,
ma non siete giornalisti, non è... deve riconoscere due o tre cose, una,
ma non
scrittrice.
È questo, vabbè,
insomma,
allora, insomma, la questione è molto semplice, è molto semplice,
ignorante.
Si è scontrata, t'ha dato dell'ignorante, tecnico di Radio 24,
sì,
risposta,
beh,
ignorante è lui, signor Rocchetti, ha detto che sei un ignorante tu,
signor,
non conosce Natalia Aspesi, e giustamente se
che...
ne fotte, dillo, io me ne fotto di conoscere Natalia Aspesi, lo puoi dire.
Ha
detto,
frega,
se ne fotte di conoscere Natalia Aspesi, se ne può fare a meno, giusto? Guarda la Roma, si diverte, se ne fotte di conoscere Natalia Aspesi, potrà,
capito,
nella vita, potrà, no, è la gente normale, la conosciamo solo noi queste cose. Senti come si è scontrata con la Ravetto, la superiorità morale, se la piglia pure col fidanzato della Ravetto che è di sinistra, senti.
E mi dispiace che come tutti quelli di Forza Italia, la signora Ravetto impedisca a chiunque di parlare, dicendo sempre le stesse cose vecchie, che sappiamo, cioè io non vorrei essere suo marito, ecco, perché anche il caso mi dirà
allora,
continuazione.
Guardi, allora, posso replicare perché, no, perché io
battuta
capisco...
Battuta sessista, sì, direbbe la Presidente,
ma no,
della Camera,
ma,
prego.
Ma patetica, allora.
Non vorrei essere suo marito,
beh, stupenda,
dice.
Dai.
Ma stupenda cosa, non vorrei essere suo marito.
Ma ha fatto una battuta, ha ragione.
Senti,
dai,
senti ancora.
Che fa chi?
Con tutto rispetto per la signora Aspesi, le do una notizia: ho il fidanzato di sinistra, pensi un po'.
Poveretto.
E la seconda,
beh, ma lei non metteva in dubbio
che
lo avesse.
E la seconda
metteva
notizia,
in dubbio la qualità della giornata.
Pensi un po'. E la seconda notizia che do all'Aspesi, e che mi spiace che da una donna arrivi un commento di questo tipo.
Sì.
Io sono contenta di parlare
era
di politica. No, non era una battuta, era una cosa sgraziata e spiacevole. Visto che io non ho sindrome di inferiorità rispetto all'intelligenza di sinistra, dico che visto che mi sento dare di l'ineducata perché parlo sopraffini, a me sembra molto più ineducato da parte di una donna fare una battuta simile a un'altra donna.
Signora Aspesi,
è una cosa troppo vecchia questa delle donne che non devono parlare delle donne, siamo tutti uguali. Un uomo scemo per me è scemo, ma non perché è uomo, perché è scemo.
Bravissima.
Ma chi è che ha detto?
Bravissima, dovresti essere d'accordo.
Poveretto, chi è che ha detto poveretto?
Ma forse Fini era, non lo so.
No, ha detto qualcuno, poveretto, al fidanzato.
No, non era
della...
Floris, forse era Fini, il commento di
sì, Fini, Massimo Fini, che è? Massimo Fini, ha detto
no,
poveretto.
Gianfranco Fini.
No, che Gianfranco Fini, ma... Ah, Gianfranco Fini, mi dicono, sì, Gianfranco.
No, ma ragazzi,
Fini.
Ma l'ho visto, no? Perché te lo dici
no,
tu.
No, ma io non l'ho visto, figurati se mi vedo Ballarò, che sei scemo.
Io l'ho visto,
mi vedo Ballarò
tutto,
la sera, martedì sera, mi sono visto la Juventus, altro che Ballarò.
Io monitoro
Ballarò.
Tutto,
ma che
tutto.
Balla. Ti vuole dire una cosa qua Rocchetti, eh? Vai Rocchetti, dimmi qualcosa, dai, di qualcosa a Parenzo.
Che conosce bene l'Aspesi perché è vecchia come lui.
Capito?
Rocchetti è una brava persona, ma è un ignorante clamoroso, ma va benissimo. David? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Adesso io capisco che Rocchetti, che è alla regia, può usare gli audio contro di me. Ma io lo ripeto, Rocchetti, ti voglio bene, ma sei un salame sei. Ti dispiacerebbe andare a fare in adesso culo?
Domani compio 40 anni e la cambiale dei ricordi mi riporta al 68, quando ero amico di Capanna e avevo dato 4 esami con la media del 18. Il mio paese...
Allora io trovo che non sia assolutamente giusto che i trentenni oggi hanno una prospettiva di povertà, perché andranno con il contributivo e prenderanno a 70 anni 500
euro. Gli sta
euro
bene e dopo spiego perché.
No, guardi, mi
gli sta bene.
Finire,
ma come gli sta bene? Dopo spiego perché.
Sì,
sì, perché gli sta bene.
Gli sta bene.
Gli sta bene. Perché gli sta bene?
Dopo
spiego, lo spiego subito.
No,
spiegalo subito, ma riprende.
Perché io non sopporto un giovane di 20, 22 o 18 anni che non lotti. Che cacchio stanno facendo i giovani oggi?
Quante illusioni, occupazioni.
E dopo la prova ieri sera qui alla Zanzara di Capanna, beh, grande iniziativa, eh. Collegatevi subito, prendete subito il telefono e chiamate. Sentite.
Volete insultare in piena libertà Mario Capanna, che non vuole ridursi il vitalizio del 10% e ha detto che è colpa dei giovani se non avranno una pensione? Sfogatevi pure. Lasciate il vostro messaggio allo 02 4652 4010. Ripeto, 02 4652 4010.
A proposito di vitalizi, beh, segreteria telefonica per insultare Capanna, eh. Chiamate se siete avvelenati, se siete incazzati come bestie, chiamate la segreteria telefonica e lasciate il vostro messaggio contro Marione Capanna. O a favore, magari, ma non credo. Caro Parenzo, sai che il Parlamento sta lavorando, forse, ma non si arriverà a nulla, per togliere il vitalizio ai condannati. Uno di quelli che potrebbe perdere il vitalizio, che non è la pensione,
sì,
si chiama...
Io non sono d'accordo molto.
Vabbè, tu non sei d'accordo. Si chiama Paolo Cirino Pomicino. Vediamo un po' se lo becchiamo. Aspetta un attimo. Aspetta, fatemi il telefono, va.
Pronto?
Caro Pomicino, sono Cruciani, come va?
Non c'è male. Voi siete una zanzara meravigliosa.
Fastidiosa anche, no? Ogni tanto.
No, fastidiosa no, perché fa venire un po' di buon umore.
Ma ti vogliono togliere il vitalizio, che succede?
Vabbè, lo togliessero. Ma non a me, lo tolgono alla mia famiglia. Io ormai ho qualche... ho l'ultimo miglio da percorrere.
Ma come la tua famiglia?
Alle famiglie, no?
Ma perché alle famiglie? Scusa, lo tolgono ai condannati, diciamo, in via definitiva?
No, alle famiglie.
Ma mica è reversibile, mica è reversibile.
Ai condannati, infatti, io so che voi fate tutte queste cose frufru, ma ai condannati, nel nostro ordinamento penale, chiunque è condannato, non è che gli viene revocato il trattamento previdenziale, che il trattamento previdenziale appartiene alla famiglia, non alla persona. Ma voi siete, non siete troppo, come dire, troppo impegnati a capire, non è importante.
No, ma non è quello il punto. Il vitalizio è una cosa diversa dalla pensione, però.
Il vitalizio è che quando lei, invece di fare 20 anni la zanzara o il giornalista, parlamentare, poi dopo va a casa, che fa?
Beh, c'è gente che piglia il doppio vitalizio, quello per il lavoro che ha fatto.
Ma chi lo piglia? È una cosa, il doppio vitalizio.
Sì, ma se uno ha, diciamo, se uno ha...
Poi oltretutto, per caso, per, Oltretutto ci sono anche alcune persone come il sottoscritto che sono state ampiamente riabilitate dalla, da un sentenza della magistratura, come vede, ma non, comunque adesso
ma lei che, quanto prende? No, ma quanto prende il vitalizio? No, ma non è questione di gioco.
Tolgono il vitalizio, tutti più uguali nella miseria, ragazzi. Il paese sta andando alla...
Ma scusi, mica è reversibile poi là? Mica è reversibile alla...
Bene, ma mi sembra giusto, mi sembra... Io sono convinto, mi avete convinto.
No, ma noi non abbiamo nemmeno parlato, no,
mi avete convinto.
No, ma ho capito,
ragazzi,
ma...
Via i vitalizi, mi avete convinto, si salva il paese.
No, ma quello sicuramente non si salva il paese.
Io so
se uno...
una cosa, che sì. Se avessi saputo, siccome ero un medico autorevole, avrei sì. fatto il medico invece di fare il parlamentare.
Cioè avrebbe guadagnato di più?
Invece niente di più.
Avresti guadagnato di più?
E c'è dubbio più. No, ma posso dire un'altra cosa. Dimmi. Il mio amico Geronimo...
Sì.
Quando scrivevo, facevo l'opinionista, sì. guadagnava molto di più del deputato Pomicino. Ha capito? Mm.
Ma io ho capito una cosa, se uno ha commesso un errore nei confronti dello Stato, cioè se è stato condannato, scusami, se è stato condannato...
No, non scherzate, io sono contento che tolgono questo vitalizio, ma è un'aggressione alle famiglie, non ai parlamentari.
Ma perché alle famiglie? Spiegami, perché?
Anche le vedove dei parlamentari vengono tolte. Ma voi non sapete nulla, ragazzi. Io
no, ma le vedove perché? Perché c'è la reversibilità alle vedove?
Io sono uno specialista in malattie nervose e mentali. Caro Cruciani, tu e Parenzo avete sì. bisogno di una chiacchierata lunga con me.
Ma che c'entra la chiacchierata lunga?
Con te.
Aspetta, aspetta, senti Parenzo, comunque senti Parenzo.
Sono d'accordo per i vitalizi. Via tutto.
Ho capito, Paolo, aspetta un attimo.
Impalianti. Ma scusate, perché ci dovete lasciare in vita?
Impalateci.
No, ma io sono d'accordo con te. Io dico che questa discussione è una stupidaggine. Infatti, secondo me, adesso al di là dell'ironia.
Ma non è l'ironia, io vi ho detto due cose intelligenti.
No, ma per me è una follia toglierlo, è una stupidaggine.
Ma lascia, ho capito. Ma al di là.
E lo dico senza ironia, è davvero.
Ci sono due cose che avrebbero detto ai radioascoltatori. Prima, è un'aggressione alle famiglie per il trattamento previdenziale. È per la famiglia.
Tanto ma non è
seconda, che nell'ordinamento penale italiano e in tutti gli ordinamenti anche i condannati per reati gravi, qua molti di noi sono stati condannati per non aver dichiarato un contributo elettorale alla Camera, ma anche nei reati gravi il trattamento previdenziale sì. viene mantenuto, non è una pena accessoria.
Sì, ma la pensione è una cosa, il vitalizio è un altro, Paolo, lo sai?
No, il trattamento previdenziale è questo.
Sono due cose diverse. E comunque ti dico un'altra cosa, se uno ha commesso un reato nei confronti della pubblica amministrazione, ti pare normale che poi prenda la pensione della stessa pubblica amministrazione?
Ma no, ma hai ragione. Io mi sono convinto. Tu sei convinto, sei felice.
No, non sono felice, che c'entra la felicità?
Io sono lieto. Della
ma questa cosa è contro, se la fanno, siccome ne stanno discutendo la Boldrini.
Sì. Il tuo autorevole collega, Mario Giordani, mio direttore all'epoca, ha scritto un libro sulle pensioni e sulle pensioni ricche.
Allora?
E che cosa ha dimenticato? Ha dimenticato di parlare delle pensioni dei giornalisti. Ma guarda un po'. Quindi, ragazzi, comunque, io sono d'accordo.
No, io voglio capire una cosa, ma questa cosa qui è contro la Costituzione? È contro la Costituzione o no? È contro la Costituzione o no questa cosa, secondo te?
Non ho capito niente.
Siccome la Boldrini e altri stanno cercando di cambiare questa cosa...
Boldrini, io mi rendo conto, io non esprimo giudizio. Perché
no, esprimilo.
Facessero quello che vogliono. So soltanto che il vitalizio altro non è che una forma pensionistica minore, perché non c'ha la tredicesima, non c'ha mille altre cose.
Ma come? Ma è un privilegio, è un privilegio. Ma è un privilegio, sono somme alte rispetto a quelle che prendono gli italiani.
Ha ragione Cruciani, siamo dei privilegiati. Signori radioascoltatori, Cruciani...
Ma certo, siete stati privilegiati e siete privilegiati.
Io sono d'accordo con Cruciani.
Ma dai, Paolo, su, ma non è così, lo sai benissimo che sei stato privilegiato, perché non dirlo? Perché non?
Ma dai. Io sono d'accordo, ma perché vuoi parlare con me? Chiama
cosa? Togliere il vitalizio ai condannati è contro la Costituzione.
Con qualche insulto possibile.
No, voglio capire se è contro la Costituzione, secondo te. È contro la Costituzione o no? È una domanda.
Ma perché non ti interessi? Tu sei la Zanzara è del Sole 24 Ore.
Sì.
Ma voi avete grandi scandali e non ne parlate mai?
Bah, ne parliamo sempre.
Siete degli impertinenti.
Cioè, per esempio, chi? Chi è
Ma come? Lo sta
scandalo 7 pagine gialle, il più grande scandalo del dopoguerra, né tu né il tuo giornale ne avete mai parlati, perché?
Ma che ne so, chiedilo al Sole 24 Ore, chiedilo al Sole 24 Ore.
Non fate gli impertinenti.
Chiedi al Sole 24 Ore, io non c'entro niente.
Vitalizio. Così siamo tutti più felici, va bene? Fate parlare il Sole 24 Ore gli scandali.
No, ma io voglio capire se secondo te se lo fanno è contro la Costituzione.
Pronto,
se lo fanno,
pronto,
se lo fanno è contro la Costituzione o no?
Pronto.
Se lo fanno è contro la Costituzione. Dai,
pronto,
Paolo.
Non vi sento più adesso.
Se lo fanno è contro la Costituzione? Come lotta il signor
mia.
Pomicino. Vabbè, Andrea da Roma, dai, veloce, Andrea.
Buonasera, io intanto chiedo scusa al dottor Parenzo, perché io uscirei con la Ravetto invece di uscire con l'Aspe, sì, mi deve scusare, però
beh,
purtroppo
questo non c'è dubbio.
Inferiori.
Questo non c'è dubbio.
Siamo inferiori.
Sì,
ma no,
dai,
non è culturalmente inferiori. L'Aspe si ha fatto una battuta, sciocchino.
No, perché voi...
No, ma la cosa peggiore l'ha data Fini.
Vi sentite culturalmente superiori, quello
ma
è il discorso, capito?
Sì.
Vi sentite culturalmente superiori,
ma voi
così.
Sì. Voi
la,
ma
la cosa
sinistra,
la battuta peggiore,
ma io non mi sento
sinistra.
Superiore a nessuno. Se uno dice una stupidaggine,
no.
Se esce di destra o di sinistra, glielo dico. Lei sta dicendo una stupidaggine.
Va
comunque,
bene,
ragazzi,
io volevo dire a Capanna che ci sono molti giovani che si danno da fare. Noi abbiamo creato un piccolo sindacato che si trova di fronte, voglio dire, i cannoni di Navarone come CGL, CISL, UIL.
Vabbè, allora Andrea, che vuoi dire? Dai, su.
Voglio dire che lui fa parte di una generazione che prima si faceva le canne e tirava le bombe Molotov e oggi fa parte di quella dirigenza politica amministrativa che è la più corrotta, molto, molto, molto più di quella degli anni 70.
No, è passato dalla rivoluzione,
no,
è passato, fermo un attimo,
c'è
è passato.
Più corruzione,
ho capito,
oggi.
fermo, è passato dalla rivoluzione alla difesa del 10% del vitalizio. Per chi volesse mandare un messaggio a Capanna, alla segreteria telefonica, ricordo, è 02 46 52 40 10. Mi raccomando, cattivi, a tra poco.
Ah, vi ho beccato, siete di una ignoranza sesquipedale. Certo, perché non ho studiato un cavolo e pretendete di fare i conduttori, vedi? Presta Parenzo, hai capito o no? Cascio Cruciani che è in te, basta!
Allora, sentite le frasi di alcuni ministri della Repubblica. Poletti, il ministro del lavoro, secondo Poletti lui gira per l'Italia, poi quando troverà tempo di girare per l'Italia, comunque nelle stazioni, può darsi che le frequenti, sì, per viaggiare tra l'Emilia Romagna e Roma, nelle stazioni i ragazzi gli fanno i complimenti per il Jobs Act. No, non ci posso credere, questa cosa qua è incredibile. Cioè, secondo Poletti, i giovani lo fermano nelle stazioni ferroviarie italiane e gli fanno i complimenti per il Jobs
Ma Act. Poletti non è Roberto Poletti?
No, è Poletti ministro, no Roberto, quello che c'è, quello è giornalista, quello adesso che sta a Quinta Colonna.
Ah, io pensavo Roberto Poletti di Quinta Colonna.
No, il signor Poletti ministro viene fermato, secondo quello che dice, nelle stazioni dai giovani che gli fanno i complimenti sul Jobs Act.
Questo
cioè,
non credo come
esatto,
dice
prima che entri in vigore tra l'altro questo provvedimento, prima che dispieghi i suoi effetti.
E cosa dice il nostro regista lì di Roma, come si chiama?
Non rompergli i coglioni, semplicemente perché ti ha detto che sei vecchio come l'Aspesi,
Rocchetti, cosa pensa?
Hai la puzza sotto il naso come l'Aspesi.
Il nostro Rocchetti cosa pensa di questa cosa?
Ma perché lo pagate voi questa retribuzione?
Purtroppo sì. Andiamo con Poletti. Ma non è lui che governa, non hai capito un cazzo. È da Milano che governano tutto, non decide nulla.
È Valeria che governa.
Dai, su, vai.
Abbiamo provato una versione che noi consideriamo equilibrata. Io giro tanto. Nelle stazioni in Italia trovo i ragazzi che vengono lì e mi dicono grazie ministro, la mia azienda dopo 3 anni, 5 anni che mi rinnova dei cocoprom ha detto che mi assume a tempo indeterminato.
Invece la Lorenzin, ministro della Sanità, della Salute, dice che una volta è andata a sorpresa al Cardarelli, quello è successo quando è stato domenica in una trasmissione, al Cardarelli a Napoli. E c'era il pronto soccorso vuoto perché giocava il Napoli. Ora io voglio dire, La cosa vi stupisce? Vi stupisce, signori, che siete all'ascolto? Tu ti stupisci? Cioè, gioca a Napoli, pronto soccorso.
Schifo, non è che mi stupisce.
Adesso, vero o non vero, questo non lo so, lo racconta il ministro, diciamo, ci dobbiamo credere in teoria. Io sono portato a non credere a quello che dicono i ministri, però in questo caso è una cosa precisa. Tra l'altro, al Cardarelli saranno pure incazzati per questa cosa, non fosse vera.
No, è stata Lorenzin, brava a denunziarlo il ministro.
Lorenzin, siccome sei amico da Lorenzin, qualsiasi cosa che fa, va bene. Va bene, sentiamo questa roba, vai.
Io vado sorpresa al Cardarelli dopo che avevo avuto come
a Napoli,
tutti noi sappiamo la situazione del Cardarelli, l'abbiamo sentita, io avevo avuto delle lettere, mi presento al Cardarelli, era sabato pomeriggio, premesso dei medici straordinari, gente che gestisce pazienti in situazioni difficilissime, e mi presento e mi dicono: ministro, ma ci sta prendendo in giro, oggi il pronto soccorso è vuoto. Dico: scusi, ma come mai è vuoto? Sta giocando il Napoli.
Era da Formigli lunedì. Vabbè, pronto soccorso vuoto perché giocava il Napoli.
Voglio dirti una cosa.
Ma perché non aprono subito un'inchiesta, una roba, per controllare se è vero o no? Ha detto una cosa clamorosa, cioè che il pronto soccorso del Cardarelli di Napoli era vuoto perché giocava il Napoli.
Voglio comunicarti una cosa importante.
Dimmi la cazzata.
Mi ha scritto... Beh no, ma c'è proprio una prevenzione nei miei confronti.
Dimmi, dai.
Mi ha scritto in questo momento Giovanni Benincasa.
Che
il quale mi dice: che impressione mi fa ascoltarvi in un taxi a Milano?
Beh, impressione, tutti i taxi ci ascoltano.
No,
che
ma è bello, è poetico che Benincasa abbia scritto dal taxi. Lui è salito.
Abbracciamolo fortissimo, Giovannino Benincasa. Ti abbraccio fortissimo,
perché
caro Benincasa.
Perché è basso.
Ti ho visto l'altro giorno in un vecchio video.
Ma stronzo, perché lo chiami?
Aspetta,
Giovannino?
Ho visto l'altro giorno in un vecchio video con Funari, quando lui esaltava la parola stronzo. La parola stronzo. E invito la regia a procurarmi di nuovo questa cosa.
Genio,
e c'era Funari e accanto, se non sbaglio, Giovannino Benincasa. Intanto i titoli del TG3, vai.
And now the headlines, news channel 3. E adesso i titoli del TG3.
Legge di stabilità via libera dell'Europa, all'Italia nessuna procedura per debito. Avviso alla Francia, misure subito per tornare sotto il 3%. Mediaset lancia un'offerta pubblica di acquisto per le torri di Rai Way. Il governo, successo la quotazione in borsa, ma il 51% deve rimanere pubblico. La legge sulla responsabilità civile dei giudici è approvata in via definitiva. Orlando, pronti a una verifica. L'ANM, norme contro di noi. Al Quirinale da Mattarella una delegazione leghista. Salvini non va, manifesta in Campidoglio contro Marino, ma viene contestato. Torna in edicola Charlie Hebdo, primo numero normale dopo quello straordinario successivo all'attentato del 7 gennaio, confermata la linea editoriale. Travolto da uno smottamento muore un ristoratore a Ischia, vento forte e pioggia flagellano il sud, fermi i traghetti per le isole in Toscana e Campania. E dopo la devastazione dei tifosi olandesi a Roma si teme per il ritorno domani a Rotterdam, attesi 2000 italiani, e in Grecia campionato sospeso per scontri.
Se manda a fanculo uno,
certo.
dimmi te la parola stronzo quale sinonimo.
Ma nulla.
Non c'ha sinonimi, ma perché no. Se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni, gli devi di stronzo.
Bravo.
Io credo che la persona con cui parlava Funari era proprio, magari te lo conferma con un messaggio, era proprio...
Sì, me lo ha appena scritto, confermo.
Era lui.
Era lui.
Va bene, Andrea da Novara, vai. Andrea non c'è, Romolo, provincia di Teramo, vai.
Romolo.
Come cazzo si fa a chiamarsi Romolo, non lo so. Vabbè,
Remo
non so,
dov'è?
Sto scherzando, Romolo, scherzo, vai, Romolo, vai. Romolo, parla però, vai. Ah, Giovanni Campobasso, ragazzi, forza, su, Giovanni.
Buonasera, signor Cruciari, buonasera, dopo
Dimmi,
tanto
questa,
tempo.
Questo è un altro allora, matto, dai.
Che matta la minchia, ma come io ho chiamato stasera senza arrabbiarmi.
No,
non ti voglio mandare a fare in culo perché sei un amico.
Sì, dimmi. Ma amico, allora, amico qua... è da vedere, insomma.
Che comunque... belli amici che hai, guarda.
Ma io non sono amico di Giovanni assolutamente.
Bravo.
Sono tutti amici quelli che ascoltano la radio.
Quell'altro signore, chi l'ha interrogato? Chi ha dato il permesso di parlare a quello lì?
No, ma scusi, quello può parlare tranquillamente.
Scusi un attimo, ragazzotto.
Io non parlo con le persone come te, ok?
Ma perché? Sì, ragazzotto, scusi.
Perché non te ne vai a fare in culo tu? Perché io se mi devo stare attento qua a parlare con te, poi mi fai la denuncia,
mi devo stare
come te, non ci parlo. Io ho chiamato per parlare con Cruciani, va bene?
Perché siete avete la stessa cultura
non
di base.
Non sono cazzi tuoi, non sono cazzi
avete
tuoi.
Avete la stessa cultura di base, caro.
Non sono cazzi tuoi.
Ma lei dove, in quale università è cresciuto lei, caro?
Ma te che cazzo te ne frega?
No, dico dal linguaggio che lei usa.
Non sono cazzo dei tuoi, stai zitto, muto.
In quale contesto?
Io con te non ci voglio parlare.
Scusi,
te lo detto l'ultima
professore
volta.
Di Cambridge. In
sì,
quale
tu stai rompendo la minchia, stai rompendo, hai capito?
Scusi professore, in quale contesto è cresciuto lei?
Hai capito che te ne devi andare a fare in culo? Tu
lei
con me non
amico,
ci devi parlare.
Lei è amico di Cruciani, conferma.
Ma,
lei conferma.
Scusate, ma che è successo?
Cruciani, posso parlare con te?
Ho capito ragazzi, però se no vi insultate senza senso, uno si può anche insultare, però la cosa deve avere un senso. Giovanni, perché te la pigli con Parenzo? Che t'ha fatto? Non ho capito.
Perché non ci voglio parlare, non mi
E vabbè, non ci parlare, però dimmi quello che
ma
vuoi dire. Allora.
Si intromette,
ma è normale, sta qua che deve fare, ti intromette. Che
io no? Quando chiamo io si deve stare muto. Io
ma non
quel
è ma scusa, ma è una bella pretesa tu, Giovanni. Scusa, tu chiami e quello deve stare muto. Ma guarda che è incredibile, dai.
Allora, io so padrone di dire con te ci parlo e con quello non ci voglio parlare.
Sì,
allora,
sei padrone di dire, però non
come un obbligo perché io devo parlare con quel signore a fianco a te.
Ma vabbè. Tu sei un disadattato mentale.
Ma se non sono cazzi tuoi, pensa per la mente tua.
No, vabbè. Mi dispiace per le condizioni di salute in cui versi.
Ma cazzi tua! Come
mi dispiace
come
perché
dice,
stai male.
Come dice la Pescarese, fatto i cazzi tua.
Ma
però Giovanni, scusami.
Come stai?
Giovanni,
ma non sono cazzi tuoi.
Va bene, Giovanni, però andiamo al sodo, al di là di queste cose.
Ma guarda, non ti voglio fare a me giro il cervello.
Vabbè, ho capito, ti è partita la Trebisonda.
Con i comunisti, con quel comunista di merda, non ci voglio parlare.
Vabbè, ma lascia perdere i fascisti, i comunisti, tu non sei
io
nemmeno fascista.
Io ma sono un fascista
no,
democratico.
Tu sei un coglione diverso.
Bastardo che non sei altro.
No,
che
no, fermo. Fermo, Giovanni, allora dimmi che mi vuoi dire. Va bene, adesso.
Coglione, quello lo va a dire a suo padre.
Va bene, d'accordo, tu gli hai detto di tutto però. Lui ha detto che sei un coglione.
No, non
io
ti ho detto prima, educatamente, che con quello non ci voglio parlare.
Ma no, educatamente,
non parlare con me.
Educatamente mi sembra una cosa un po' diversa di solito. Le cose
allora,
educate.
Io ogni volta che chiamo ci dico sempre che con quello
ci
non ci voglio parlare.
Ma
ho capito, Giovanni, ma se lui sta in trasmissione, non è che lo posso buttare fuori perché arriva Giovanni da Campobasso che
arrivo,
sia anche autoproclamato fascista.
Deve fare il sacrosanto piacere di stare muto.
Ma non
e
è vero, ma
purtroppo non ti accontento.
Ma non sei il duce, capito? Il duce è un'altra cosa, Giovanni, non c'è il
ma
duce.
Ma non sono né duce né il cazzo dei coglioni con quel coglione
no,
là.
No, ma stai tranquillo.
Parlare.
Giovanni, stai tranquillo, stai calmino, dimmi che cosa vuoi, dimmi.
Allora ti voglio dire,
sì,
in questo paese, in Italia, le
sì.
prostitute per strada non ci dovrebbero stare, non ci devono essere.
Perché?
Gli altri paesi europei.
Zitto.
Senta, Cruciani,
ma che ne sa questo degli altri paesi europei?
No, però, Giovanni, scusa, abbi pazienza. Se tu non prosegui, però, e non finisci il discorso.
Ma sì, ma se quello si intromette, non mi
ma
fa
ma è normale
parlare.
Che si intromette, sta qui in trasmissione, mi sembra lo sketch, quello si intromette, quello di
ma
Totò.
Ma capisce il fatto che quando parlo io, lui deve stare muto.
Ma
quando
non può stare muto.
Tu, come sei un salame, devo intervenire per colmare il vuoto.
Bastardo di merda, un salame.
No, Giovanni, devi stare tranquillo.
Ma no, ma fa incazzare, scusa.
Ma no, ma non perdere la pazienza, sennò veramente poi dobbiamo chiamare qualcuno. Non perdere la pazienza.
Ma chi
stai
chiamare?
Se perdi la pazienza.
Chi vuoi chiamare?
Se sbrocchi e perdi la pazienza.
No,
magari...
no, ma fa sbroccare perché se uno ti dice. Se
magari
se
poi
uno
ti senti
dice,
male,
non
magari
non
poi ti senti.
Sì, ma magari voglio parlare con te.
Sì, ma
è assolutamente reciproco, sai?
Allora stai zitto, coglione.
Non posso stare zitto perché nel momento in cui tu mi chiami in causa ti devo mandare a fare in culo per dire
io non ti ho chiamato a te.
Vabbè.
Io ho detto che voglio
Giovanni.
Parlare con Peppe Cruciani.
Va bene,
con Peppe addirittura siete
mi
amici.
Mi concludi il ragionamento.
Non sono cazzi tuoi.
Ma che belle frequentazioni che ha Peppe.
Allora fermi tutti. Giovanni da Campobasso vuole dire la sua, se non ho capito male dopo questa serie di insulti nei confronti di Parenzo, vuole dire la sua sulla prostituzione. Non ho capito bene quello che vuole dire, dice non dovrebbe esistere la prostituzione per strada. Va bene, sentiremo se gli animi si sono calmati con Giovanni da CB Campobasso che è Molise.
Ciao, 5 palle Parenzo, vai.
Ha Allora ragazzi, una precisazione sulla vicenda Lorenzin Cardarelli di Napoli, il ministro voleva dire non che al Cardarelli c'era un vuoto di personale quando giocava a Napoli, ma parlando del sovraffollamento degli ospedali, di un abuso del pronto soccorso, cioè troppa gente che va al pronto soccorso anche quando non c'è un cazzo, diciamo la verità, questa è la sostanza, anche quando non c'hai nulla vai al pronto soccorso a farti curare. Il ministro dice che chissà perché quando c'è Napoli in realtà tutti si vedono la partita e nessuno viene ricoverato al pronto soccorso, cioè rispetto ai giorni in cui ci sono le partite a Napoli il pronto soccorso è vuoto, quando invece il Napoli non gioca tutti al Cardarelli a farsi curare, questa è la sostanza. Personale non c'entra nulla, anzi è il personale che suggerisce al ministro questa anomalia. Mitologico scontro tra Daniela Santanchè e Andrea Scanzi, sentite.
Mi fa un grande regalo, anche perché può squittire tranquillamente voi. Dopo la pubblicità.
Ma le volevo semplicemente. Lo dice a sua madre o a sua sorella? Perché
no, lo dico a chi se lo merita, cioè lei, e potrei dirle anche di peggio.
Diciamo che Scanzi si è specializzato nell'attaccare deputati. Lo dico con tutto rispetto, ovviamente è anche un amico, per carità, però diciamo che dà il meglio di sé quando attacca donne in particolare del centrodestra.
No, anche col PD lo fa.
Anche col PD, scusi, avete ragione, del centrodestra
no,
e anche
è
del PD.
È molto equanime.
Però le donne, però in particolare le donne, non so perché.
No.
Sarà capitato per strano, no, ma non è una con la Moretti, le Renziane.
Ma non ho capito cosa gli ha detto, perché non ho sentito la Santanchè, cos'è la sua sorella, perché?
No, perché lui ha detto può tornare a squittire dopo la pubblicità, cioè a squittire invece che a parlare.
Ma invece quel decorticato che quel fascista decorticato squittisce ancora? È lì?
Sì, adesso te lo faccio risentire. Fammi sentire ancora Santanchè Scanzi, sì, Giovanni da Campobasso.
E lì a ragliare ancora?
Che finisce il suo discorso, Giovanni da Campobasso.
Il fascista raglia ancora?
Fammi sentire Santanchè Scanzi prima, vai.
Sì, fallo ragliare ancora.
Quanti ne avete ammazzati voi quando facevate il baciamano del signor Gheddafi, Santanchè?
No, guardi,
onorevole Darth Vader, se mi fa terminare mi fa un grande favore. Onorevole Santanchè, e chiedo
noi
scusa per l'uso della parola onorevole
in
Santanchè, gradirei
voi
semplicemente terminare il discorso. Siamo alla completa semplificazione. Qual è il discorso? Il discorso qui è che l'onorevole Santanchè fa parte di un partito che se si va al voto domani lo votano in 5, compresi i parenti.
Comincia a prendere
e forse
persino
i parenti. Il problema di questo paese è che abbiamo da 20 anni una classe politica ridicola e lei ne è piena prova.
Le sue orecchini sono meravigliosi.
Santanchè Scanzi,
accidenti, che critica politica fortissima.
Esatto.
Gli orecchini, qual è il prossimo?
È
me ne dica un altro, qual è che ho troppi anelli? Quale vogliamo dire? Ho troppi anelli? Che critiche politiche che mi fa forti?
Vi fermo entrambi perché
è una critica interessantissima.
La discussione
la vedo molto contenutistica stasera.
Però Daniela, anch'io ho gli anelli, non è un problema credo avere gli anelli, cioè orecchini, anelli, non credo che sia quello il punto. Ho gli anelli, ho tre anelli oggi, Parenzo, tre anelli. Vabbè,
sì,
Giovanni, allora? Giovanni? Non ho capito. Dai, dimmi questa cosa che devi dire. Beh, non possiamo litigare tutta la sera con Parenzo, dai.
No, voglio dire che i suoi amici russi comunisti hanno fatto 90 milioni di morti, ma comunque a me ne frega, io non ho chiamato
su
per
Giovanni,
questo.
Vabbè. Ma... Mamma
io
mia.
Ho chiamato per dire che l'Italia è il giardino d'Europa. Allora, essendo che l'Italia è il giardino d'Europa, prostitute per strada, sì, e trans per i parcheggi dell'autostrada per strada, sì, insomma per tutte le strade
dell'Italia. Ma tu che mestiere
dell'Italia
fai, Giovanni? Parenzo è interessato a sapere che mestiere fai.
Parenzo se ne deve andare a quel paese, con me non ci deve parlare.
Vabbè, ma che mestiere fai? È un camionista, autotrasportatore?
Io giro, sono un commesso, giro l'Italia, già ho girato l'Europa, ho girato l'Italia.
Vabbè, allora che volevi dire?
Europei.
Non ho capito bene, che cosa vuoi dire?
Allora, in Italia le prostitute per strada non ci devono stare, perché questo è uno schifo, anche perché l'Italia è il giardino d'Europa e del mondo, l'Italia c'è il Vaticano, d'Europa. Queste cose non ci devono stare.
Beh, Parenzo,
per
non è d'accordo con te, Giovanni.
Ma io non ho chiesto il parere di Parenzo.
Ma insomma, decidi
io
tu chi mandare in onda o no?
La Spagna, la Francia, l'Inghilterra, la Svezia, la Germania, l'Olanda, il Belgio, Parenzo, stai zitto.
Io dico che quando uno raglia così tanto, gli va data la biada. Perché si vede che ha fame.
Io non ho fame, scemo.
Se uno raglia,
scemo, io non ho fame. Con te,
se uno raglia così tanto,
muto, se no mi fai dimenticare quello che devo dire. mi fa dimenticare quello che devo dire a parlare con lui.
Vabbè, Giovanni, ho capito.
Mancanza di indulgenza come te.
Vabbè, ma che vuoi dire allora? Vuoi la legalizzazione?
Mancanza di indulgenza, sai che cosa vuol dire indulgenza?
Ma tu sei mancante di tutto.
Tu sei mancanza di indulgenza e di educazione, perché quando uno ti dice io con te non voglio parlare, non ci voglio discutere.
Tu devi mangiare, devi prendere del fosforo.
Non sono cazzi tuoi quelli che devo, non devo fare io.
Ciao Giovanni, Romolo, provincia di Teramo. Romolo, vai.
Ciao Cruciani, Cruciani, buonasera.
Dimmi.
Niente, volevo fare sottolineare il discorso Capanna, quindi chiaramente non voglio parlare del vitalizio, perché è da ipocrita Capanna, così come la gran parte dei politici quando tocchiamo gli interessi e le proprie tasse. Però volevo sottolineare il fatto del praticamente dei giovani. Ecco, su questo io voglio ricordare che c'è stato un movimento che viene denominato 68, che non so, non voglio dire se
no, ma adesso non torniamo al 68, volevo capire se sei d'accordo con la cosa che ha detto Capanna sui giovani e la pensione.
Però i giovani in quel periodo hanno cambiato, hanno condizionato un periodo storico incazzandosi, cosa che non succede oggi.
Bisogna vedere se è in positivo o in negativo. Comunque,
ma non mi interessa se
ma che vuol dire?
Che erano politicizzati,
ma non è un bene per forza essere politicizzati,
sì, ragazzi,
non è detto, non è detto che sia un bene.
Soltanto sui social network, parlando a destra su Facebook. Ci sono dei giovani come la ministra Boschi che ha sistemato con un'operazione tre generazioni e nessuno fa niente, si incappa.
Cioè, stai parlando della banca
della banca dell'Etruria, abbiamo parlato tre giorni e poi basta.
Cioè, si è sistemata la famiglia con questa cosa, dici?
La famiglia, tre generazioni.
Vabbè, ma è controversa questa cosa, Romolo, dai,
ma
su.
Ma il problema però non è il controverso, però ne parliamo tre giorni e non ne parliamo più. Cioè, questo qui, questo Pinocchio, che se Collodi l'avesse conosciuto, si sarebbe ispirato a lui per scrivere la favola di Pinocchio, no? E mi riferisco a Renzi, no? No, e voleva rottamare i cinquantenni, i sessantenni, sì. No? E ci siamo poi trovati un presidente della Repubblica sordomuto di oltre 80 anni, 70 anni, quanto c'ha il buon nostro presidente della Repubblica, e nonostante
sordomuto, non mi risulta sia sordomuto.
No, vabbè, che non parla mai, nel senso era
nel senso che
il fatto che era abbastanza silenzioso, no? Che è abbastanza silenzioso. E noi continuiamo a vedere.
Vabbè, sei partito da Capanna e sei andato alla fine a Mattarella.
La Capanna, per dirti che i giovani, se si vogliono incazzare, devono fare veramente qualcosa di serio.
No,
e
è una stronzata. Capanna se la prende con i giovani perché dice che non lottano per il loro vitalizio. Che non hanno lottato per il loro vitalizio. È una puttanata inaudita, perché non c'entra assolutamente. I giovani di oggi, giovani, insomma, quelli che noi definiamo giovani, avranno tante colpe, ma il vitalizio non c'entra nulla. Il sistema per il quale probabilmente noi e quelli più giovani di me non prenderanno la pensione l'hanno creato i politici come Capanna, che pensano di avere pensioni alte per tutte, e per anni hanno preso pensioni che noi ce le sogniamo. Musica, vai. Allora, Briatore, ieri sera, se non sbaglio, dove cazzo era Briatore? Dov'era?
Stamattina ad Agora. Ma non guardi niente proprio tu.
No, ma non guardo nulla, io queste cose le guardo solo registrate. Guardo ogni tanto
Agora
per vedere la tua fidanzata. Per vedere la tua fidanzata come è vestita. Ogni mattina guardo Agora, guardo solo come è vestita la tua fidanzata e capisco se è di buon umore o no, e dunque capisco se tu sei di buon umore o no. Cioè, anticipo il momento in cui ci sentiremo.
Sai che alle volte, perché sei anche una persona intelligente, sei più stupido di quel somaro, che non so neanche come si chiama, che ha chiamato prima.
Ah, da Campobasso, Giovanni.
Come si chiama quel ragliante?
Giovanni
fascista.
Da Campobasso, Briatore.
Ecco,
senti,
Giovanni da Campobasso è per me l'archetipo dell'idiozia.
Sì.
Quando ti voglio insultare ti dirò Giovanni da Campobasso.
Ma perché non ci credi? Io guardo la mattina Agora e
tu sei come Giovanni da Campobasso.
Perché mi incuriosisce capire di che umore è la tua compagna, così capisco se tu sei incazzato o no, perché siccome la situazione è questa.
Poi ti devo dare un aggiornamento però, perché
su
mi danno
cosa?
Aggiornamenti sul fatto che la signora Sara Giudice non trova un fidanzato.
Ma Sara Giudice, se non ricordo male, era quella che fece tutta una battaglia all'interno di Forza Italia, poi uscita Forza Italia, andò con Alfano.
Insomma,
si è persa nel nulla, no? Si candidò a Milano, si è persa nel nulla. È anche un po' scuretta di...
Non fa la giornalista, ma mi tiene aggiornato.
Non era quella un po' scuretta di Carnagione, un po'...
Sì,
un po'...
Esatto.
sì, un po' scuretta, dica, beh, sì, ma non era proprio bellissima, diciamo,
è
la
molto
verità,
carina, ma mi aggiorna,
ma, insomma,
no, mi ha raccontato,
non è granché,
che...
diciamo, non è granché, diciamo,
no,
verità,
no, è molto carina, vuole che
comunque,
tu lo
offriamola
sappia...
in pasto a qualche giovane zanzarese, zanzariano, dimmi, che cosa c'è, dimmi,
no,
la posso dare in pasto
ti...
a qualcuno?
No,
adesso mi attaccheranno, maschilista,
vuole,
cose, sessista,
vuole che
tutto.
Ti aggiorni, che aggiorni alla radio,
non ha trovato ancora un fidanzato, vabbè,
esatto,
dai.
Bravissimo, bravissimo,
ma vuole un fidanzato oppure un
no,
come dire,
così
quello che si dice in inglese,
non essere,
poi ve lo dirò un
volgare.
Po' più tardi, quello che ha come iniziali la F,
non essere volgare,
F e poi U, no, ma non c'è niente di male,
volgare.
Non c'è niente di male, la vita di tutti i giorni, la vita di tutti i giorni, Briatore, Briatore che dice che il Jobs Act di Renzi non creerà mezzo posto di lavoro, e secondo me c'ha ragione lui.
In Italia manca lavoro, in Italia...
Ma il Jobs Act la porta ad assumere di più, per esempio, da
non
domani?
Credo.
Da
non credo, non manca lavoro. Non, il problema che di base è che in Italia, per il fatto che abbiamo un costo del lavoro talmente elevato che siamo escluso delle nicchie,
sì.
Normalmente siamo fuori prezzo.
Non ho mai evaso le tasse.
Non ho mai evaso le tasse perché, non essendo residente in Italia, non produco nessun reddito in Italia, per cui non producendo reddito non puoi evadere.
Poi dice che vuole un dittatore a tempo, un dittatore, va.
Io voterei un dittatore a tempo, che è quello che serve in questo paese, come c'è l'America, come c'è la Francia, non è che a tempo con un mandato.
Non è proprio un dittatore quello che c'ha l'America, la Francia, cioè lo eleggono, comunque vabbè, insomma nella terminologia briatoriana è un dittatore, c'è, cioè, uno che non ha intralci, che non c'ha le rotture di coglioni che ci sono in Italia, eccetera, eccetera. Andrea Novara, vai, Andrea da Novara, poi Paolo da Udine, Andrea, vai.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io sono un camionista e volevo dire una cosa innanzitutto al signor Giovanni, credo.
Sì, Giovanni da Campobasso,
sì. Sì, che diceva che gli autogrill sono pieni di trans, ma sono pieni di trans perché sono la maggior parte dei camionisti che ci vanno, ecco, prima cosa. Poi volevo intervenire.
Ma poi non è vero, ragazzi, io ogni tanto viaggio, ma non è vero che sono pieni di trans gli autogrill,
no,
ma non è vero per niente.
Non,
cioè, non...
Da camionista ci sono alcuni autogrill...
No, ma gli autogrill, ci sono le famose piazzole, ma lì noi abbiamo sempre parlato di omosessuali, di gay, di froci, di quello che volete che frequentano le piazzole, no? No?
Sì, ma no, era appunto per dire che era un discorso quello che faceva Giovanni, che... non stava in piedi. Comunque, io volevo intervenire riguardo a quello che ha detto Cirino Pomicino. Siccome è stato, ha avuto due condanne, il signor Pomicino, una per finanziamento illecito ai partiti e una per corruzione. A parte che il vitalizio, anche dopo un mandato molto corto, non dovrebbe proprio esistere. Visto che noi...
Aspetta un attimo, aspetta un secondo, aspetta. Non risponde, Non risponde.
Ma chi era, giudice?
No, che giudice, sì, che me ne frega, no.
No, una di quelle... volessi capire da lei la storia.
No, una di quelle che si è presa con Salvini per la vicenda dell'Aisoardi, anzi, si è presa con l'Aisoardi facendo un'interrogazione parlamentare, facendoci perdere tempo, eccetera.
Ah,
vabbè.
Quella del PD.
Andrea, allora?
Niente, ecco, è una cosa indegna, una persona del genere... meriterebbe di essere attaccata a un aratro a
sì.
Terra, ecco.
Sì, togli il viva voce, sì. Dai, forza Andrea, su.
No, non ho il viva voce.
Allora?
Sto parlando al telefono. Niente, volevo intervenire, è una cosa indegna che una persona del genere, dopo essere stata condannata per due volte per fatti di illegalità comunque, dica che, oltretutto prendendo per il culo lei e gli ascoltatori, dica che il vitalizio non debba essere elevato neanche ai condannati.
Cioè, dunque, secondo te deve essere tolto ai condannati, questo è il punto?
Certo, che deve essere tolto ai condannati.
Va bene,
ma
andiamo a Modena,
a
Mustafa, grazie. Anzi no, Paolo da Udine, vai Paolo.
Sera Cruciani.
Dimmi Paolo.
Io questa sera ho una domanda, ma semplice, proprio facilissima. Com'è che oggi, adesso che è venuta fuori prepotente sta storia dei vitalizi sporchi, dei condannati pensionati, che si beccano... Beh, questa cosa positiva che almeno mi fate parlare. Però vai, c'è vai, una vai, cosa vai. Che è chiara, cioè oggi com'è che Cruciani non chiami il tuo grande amico Vittorio Sgarbi? Tutto tace.
Ma perché? Che c'entra
non
Sgarbi?
Ma come non si muove? Cioè, oggi noi ne abbiamo le scatole piene, come il prezzemolino che sta sempre. Lo chiami sempre oggi che sul banco degli imputati che si prende la sua pensioncina. Ah, senti, sentilo, sentilo. Poi mi parli, cosa hai detto prima, archetipo dell'idiozia?
No, mi non ho capito una cosa, con chi ce l'hai, Paolo, con chi ce l'hai?
Ma stasera ce l'ho con te, come mai non hai chiamato Sgarbi? Oggi tutto tace.
Ma che c'entra? Perché Sgarbi è uno di quelli che hanno il vitalizio?
5.700 euro al mese.
Ed è un condannato per truffa. Aspetta che te lo chiamo, aspetta che te lo fatemi il numero un attimo.
Voglio vedere se hai le palle di chiamarlo, chiamalo.
Adesso facciamo il numero, preoccupare. Allora, perché Vittorio Sgarbi è nella lista. Aspetta,
sì, senti,
stai
però,
tranquillo,
Pareto,
Paolo.
Stai un po' tranquillino.
No, sono Cruciani, ecco. Allora, sì. Sgarbi no, è stato condannato per truffa in via definitiva nel 96 e incassa 5.000 rotti euro netti al mese. E dunque,
sì,
se passasse
anche passeri sui tetti, non
se
è,
passasse
anche
questa
diciamo,
legge, se
tutti,
passasse
eh?
Questa legge, cioè, passasse, se togliessero vitalizi ai condannati.
Ma figuriamoci se passa, non passa niente. Quelli continuano a prendersi i loro bei soldoni, noi qui a faticare la prendiamo in quel posto. Sempre e come vabbè. Mai oggi Sgarbi non si sente?
Resta lì che fra poco te lo chiamo.
Sì.
Fra poco te lo chiamo.
Voglio proprio vedere.
Voglio proprio vedere. Vai. Resta lì.
Pesante.
Allora, Giuseppe da Pistoia, Giuseppe.
Sì, buonasera.
Dimmi.
Senti, volevo chiedere quali sono i meriti per chi uno come Parenzo ha diritto di parlare a milioni di persone. Cioè, qual è il merito di fare? Da dove sbuca fuori questo Parenzo?
Beh, senti, Giuseppe, non ci fare due. Non ci fare una testa così su queste stronzate. Che vuol dire i meriti di Parenzo?
Quali sono i meriti per cui uno come Parenzo ha diritto di parlare, di esprimere, di fare opinione a milioni di persone?
Quanti milioni?
Ma lei chi vorrebbe, scusi, chi vorrebbe di grazia pontificare o a dire la sua? Caro Giuseppe, chi vorrebbe?
Che perlomeno fosse meno ideologizzata, meno demagogica e sì. Che avesse un giudizio
demagogica
sereno
sulle
cose, non
mi sembra, ideologizzato. Mi sembra che la demagogia sia lontana da Parenzo però, mi scusi se glielo dico, sia molto lontana.
Ma io veramente l'ascolto, vi ascolto.
La
spesso.
Demagogia, poi altre cose, magari uno può anche certo. Non essere d'accordo, ma la demagogia non mi sembra, anzi, al contrario. È anche ma fin troppo. Come dire, ha detto, per esempio, che ai condannati in via definitiva non andrebbe tolto il vitalizio, che è demagogia certo. Questa?
Ah, i condannati in via definitiva non andrebbe tolto il vitalizio. A parte che bisognerebbe distinguere, perché se fosse considerato come un versamento di pensione,
vedi,
allora potrebbe avere
vedi
una sua
che anche
logica,
lei quando ragiona capisce, vedi?
No, le do ragione,
vedi che anche lei se ragiona delle cose intelligenti le dice alla fine, vedi? Sono d'accordo con lei, bravo, giusto?
Ah, fermi tutti, Vittorio. Vittorio.
Può andare bene, sì, eccomi.
Cioè, scusa un attimo, comunque, Vittorio.
Prego, comunque dicevo, io in compenso metto la macchina di Santa Rosa che 35 metri sono una bella concorrenza.
Che
quella
che
di
cazzo sta dicendo?
La guardi su internet, macchina di Santa Rosa.
Macchina di Santa Rosa, ma di che sta parlando?
35 metri, grazie. Pronto, dimmi.
No, Vittorio, scusami, è intervenuto prima un ascoltatore che ha detto che noi non ti chiamiamo oggi perché è apparso il tuo nome nella lista delle persone condannate che ricevono un vitalizio, no? Pare che vogliano togliere questo vitalizio, lo sai, no? Allora, se la prendevano con noi, perché non chiamate Sgarbi proprio oggi che è uscito il suo nome sul Fatto Quotidiano tra quelli che hanno il vitalizio
sì.
Ed è stato condannato per truffa? Ma se te lo tolgono?
Ma non me ne accorgo neanche, nel senso che il mio vitalizio va ai miei figli, quindi... Non è una cosa che mi interessa.
Ma è una follia secondo te questa cosa di togliere il vitalizio ai condannati?
Certo.
No, beh, a parte che le condanne sono di diversa natura. Quella mia, che è tutto ingiusta, perché ero assente senza stipendio, ero tra l'altro in aspettativa, è sotto i 6 mesi, quindi non credo che le misure saranno su condanne che abbiano un certo peso, però se vogliono trovare il vitalizio va bene, insomma io lo rinuncio spontaneamente ma non me ne frega niente, sono favorevolissimo che lo tolgano.
cioè, sei favorevole che lo tolgano i condannati? Sei favorevole che lo tolgano i condannati?
No, lo tolgano a tutti, a chi vogliono loro. Se lo vogliono togliere a me, ne prenderò atto sereno. Non ne ho bisogno e l'ho utilizzato in questi anni canalizzando i miei figli.
Paolo, aspetta, perché questo qua, se no questo qua non è contento. Paolo, hai capito?
Sì, non ne ha bisogno. Allora perché il professor Sgarbi, che ne so, lo dia in beneficenza? Anzi, no, volevo chiedere...
Ai figli,
no, lo do in beneficenza perché aspetto che lo stabiliscono.
Soldini. Noi si lavora e gli altri raccolgono.
Aspetta.
Che denuncio 600.000 euro all'anno su cui pago le tasse, per cui non mi importa molto il vitalizio, se lo vogliono prendere se lo prendono, certo non lo regalo,
certo.
Però lei sia tranquillo che pago le tasse.
Sì, paga molto le tasse. E com'è che oggi stranamente lei, come il prezzemolino, si vede ovunque in tutte le trasmissioni, da tutte le mostre, eccetera,
bravo,
oggi
sono particolarmente
mai oggi è sparito, ha dovuto cercarla,
ma mica per questo, ma non dire stupidaggine che stasera vado a coso. Stasera vado alla Bignardi, dai.
Dalla Bignardi mi vede alla 7. Lei che non è mai esistito.
Io esisto e sono un lavoratore.
No, però Vittorio,
sono uno che lavora a differenza sua.
Io lavoro molto più di lei, le cose che faccio.
Sì.
Giornali, faccio le
dobbiamo
monte,
mettere il tappetino rosso.
Meglio di chiunque. Lei non sa fare niente. Lei non sa fare
niente. Cosa ne sale? Da cosa ne sale?
Io lavoro più di chiunque. Difendo il patrimonio artistico. La gente come lei mi disputa sopra.
Sa cosa le possiamo dare?
Vado a studiare.
Sì,
a scuola. Ignorante.
Ma sì, sono ignorante.
Studi.
Ecco, capo,
lei non sa nulla.
Mi dice anche capo,
lei non sa niente.
Prendi
a scuola, legga dei libri.
Sì,
io lavoro molto più di lei. Lavoro continuamente.
Sì.
Faccio cose utili.
Sì, faccia la cosa utile. Dia i suoi 5.000 euro.
Vada a cagare.
Sì,
è molto utile.
Per fortuna non ho questo problema. Io e faccio regolarmente.
Ora sono zucca vuota.
Paolo, basta.
Premio Nobel per la pizza.
Quella bocca di me. Usi il culo, che è la cosa migliore se
ma
ha.
Si scalda,
lo usi,
ma si
lo usi,
scalda,
lo
fermatelo, contenetelo,
terminatelo,
lo usi,
usa la capra che non gli ha
parlato,
studi qualcosa.
E questo prende 5.000 euro al mese, ma non è
la nostra Bologna.
Paolo, stai zitto, Paolo.
Ma neanche Massimo Conti.
Vado a studiare,
ma neanche il Cino Panettone.
Nullo,
ma va avanti così in automatico.
Nullo.
Vittorio, scusa un attimo. La campana, Paolo.
Un pezzo di merda mal cacato. Io lavoro e non sopporto che lo dica che non lavoro. Lei non lavora e non fa niente di utile.
Però scusami, Vittorio, ma la campagna l'ha fatta il Fatto Quotidiano, quello per levare i vitalizi ai condannati?
L'ha fatto bene, dico, se vogliono togliere il vitalizio non ai condannati ma a chiunque, lo tolgono. Siccome in Italia sono condannati tutti, non ci sarà nessuno che lo va più, perché una condanna per una cosa, una condanna per diffamazione, voglio dire, stabiliscono delle regole, delle condanne come quelle di Galan hanno senso perché ha rubato. Io non ho preso una lira, porca puttana. Questa storia, così non ripetere, si basa su una persona che era assente senza assenso.
Ho capito, però
non ho preso una lira. Quello che mi ha rubato andrebbe messo all'ergastolo. Una cosa orribile.
Però formalmente
sbagliata. Un'aspettativa senza assegni. Quelli che hanno preso soldi e hanno truffato lo Stato prendendo soldi.
Formalmente è una condanna per
quello Stato in aspettativa da quando ti sono andato senza mai prendere.
Sì, ma è una condanna per truffa. È una condanna per truffa. Vabbè, fermo un attimo.
È una condanna per truffa basata su un magistrato che ha sbagliato. Vai a vedere cosa ho truffato. E anche una lira. È una formula che vuol dire che io stavo assente senza essere giustificato. Allora la mia senza assegni, ripeto, non prendevo lo stipendio, non devo fare di più.
Che cazzo vuole questa zanzara a fianco?
Allora Vittorio, però la polemica l'ha fatta il Fatto Quotidiano su sti vitalizi. Tu sei uno di quelli condannati, formalmente poi la condanna sarà ingiusta, il giudice, quello che ti pare.
Qualunque cosa faccia il Fatto Quotidiano, vogliamo guardare la storia dal punto di vista che io ritengo giusto, cioè tolgono.
Sì, ma prendi il telefono, non andare col viva voce, sennò non sentiamo un cazzo. Prendi il telefono in mano, vai.
Tolgono lo stipendio, il vitalizio, chi voglia. Sto dicendo, nella fattispecie, siccome saranno delle regole,
Le ragioni che riguardano questa mia condanna sbagliata per non aver preso lo stipendio, quindi aspettativa
formalmente per truffa,
risalgono formalmente per truffa sulla formula di un magistrato contraddetta dal ministero che ha detto Scarpa ha sempre lavorato utilmente per il ministero.
Cioè non andavi a lavorare, secondo il giudice non andavi a lavorare.
Porca puttana, ogni volta rompete i coglioni con queste storie. Ti sto dicendo, la condanna riguarda una cosa capitata nell'89. Sono andato nel Parlamento nel 92. Sì. Se uno guarda le condanne, deve riguardare relativamente al tempo della funzione.
Ho capito, ma
allora tolgano che non me ne frega niente il vitalizio, ma le regole ci saranno e io in quelle regole non rientro.
Ma non lo so, adesso vedremo a chi
la condanna nell'esercizio del tuo mandato.
Vedremo a chi
la condanna per una cosa dell'89.
Vedremo a chi lo toglieranno.
Se sono entrato in Parlamento vuol dire che avevo i requisiti per entrarci, compreso il vitalizio.
Allora,
se
Vittorio,
benissimo, benissimo.
Vittorio, leggo oggi
con i coglioni su una truffa che non c'è stata.
Leggo oggi sul Fatto Quotidiano. Leggo oggi sul Fatto Quotidiano, che sono pure amici tuoi, ogni tanto ti intervistano. Richiestissimo nelle trasmissioni TV, Vittorio Sgarbi è stato condannato per truffa in via definitiva nel 96, incassa 5.007 euro.
Ho capito, sto benissimo.
Ti mettono nella lista di quelli cui verrà tolto il
Che lo tolgano se vogliono, ma non può rientrare nelle regole che stabiliranno, perché non è che lo tolgono, glielo dice il fatto. Fanno delle regole, la Severino presuppone non.
Vabbè,
che
ma quello è un altro discorso, magari ne faranno un'altra.
Allora, c'è una legge, non potrà essere peggio della Severino, c'è uno che è stato condannato a 2 anni in televisione, che ha Berlusconi,
vabbè,
ne
quello
da 6.
Sì. No, ma allora, c'è di più, guarda, voglio dirti questo, Sgarbi ha ragione, io secondo me non dovrebbe essere eliminato perché è una misura totalmente idiota. Dopodiché esiste un principio in democrazia e non nel califfo al Baghdadi che si chiama il diritto all'oblio, per cui anche chi è stato condannato diritto all'oblio. Certo, una democrazia, c'è questo principio fondamentale che non viene rispettato mai da un
capito,
di nessuno, ma è un principio di stato di diritto, non siamo nel dominio del califfo.
Hai talmente ragione, Parenzo, che io non l'ho ancora messo in atto, ma c'è una cosa che si chiama riabilitazione che cancella la condanna. Io
fondamentale
che il mio reato, al di là della liberazione non chiesta, è un reato dell'89 per mesi di assenza.
Ho capito.
Che sono assenza senza stipendio, ripeto, per quella parola truffa è una formula su cui hanno innestato il fatto che io non ho perso il lavoro.
Ma no, ma in realtà non è così, Vittorio, non è così. Sì, perché
la truffa,
tu...
allora, scommettiamo tu ed io che io non ho preso una lira.
No, ma io non sto discutendo.
Io dall'85 non percepivo lo stipendio. Non ho preso,
no, il problema è che ti accusavano, scusami se te lo dico, Vittorio, sai che sono amico tuo, non è questo il punto. Ti accusavano, io dico a torto, a ragione, che tu di non andare al lavoro e di andare nelle trasmissioni televisive, me lo ricordo benissimo,
no,
quella vicenda lì.
No, guarda, ti ricordi una cosa diversa, perché nell'89 non andavo ancora in televisione. No, era diverso. Io
ma no, era dopo anche, era dopo. Fondo. Comunque,
nell'85 vabbè. Vengo incaricato dal presidente della provincia di Rovigo di fare il catalogo delle opere della provincia. Vado in aspettativa senza stipendio e lavoro per la provincia. Quando devo consegnare il lavoro nell'88, non l'ho ancora finito e chiedo una proroga. Era l'89.
Vabbè,
la
ho capito.
Per il lavoro che stavo compiendo e non mi è stata concessa.
Qui non è che si può andare a distinguere in queste cose qui, a un certo punto diranno quelli che hanno fatto reati il principio, ma il principio è questo, il principio che vogliono applicare è questo: siccome uno ha commesso un reato nei confronti della pubblica amministrazione non può prendere il vitalizio dalla stessa pubblica amministrazione, questo vogliono dire.
Ma lo applichino, dico,
è una stronzata o no? Questo voglio capire da te, è una stronzata?
Dipende dal reato.
Vabbè, ho capito.
È un reato di milioni di euro. Il reato mio, vai a vedere, euro zero, per cui se vogliono chiamarlo un reato della stessa natura, fanno un'ingiustizia.
Ma allora Paolo da Udine...
Raccomandati.
Ma chi? Che c'entra raccomandati? Che c'entra raccomandati?
Sono i figli di Sgarbi, prima parlava dei suoi figli.
Come
hanno mai lavorato i suoi figli, Sgarbi, professore?
Beh, avranno lavorato.
Hanno mai lavorato? No, c'è la raccomandazioncina, lui può farlo, no?
Ma che c'entra la raccomandazione?
Ma come no? Prima ha detto lui, ha parlato dei figli.
Allora, 10 anni e l'altra 14.
Aspetta.
Lei deve studiare, lei come tutti non studia, parla a vanvera.
Sì, un bel massone che piazza proprio i figli.
Paolo, aspetta, Paolo.
Deve raccomandare al medico il suo cervello. Lei deve andare dal medico a raccomandare il suo cervello prima di parlare. Guardi gli anni.
mio figlio però, non, scusa, non può lavorare perché ha 14 anni.
Vittorio, sta dicendo Paolo che
da lei per farsi pulire il culo da lei. Questo direi ai miei figli.
Però scusa, Paolo sta dicendo che i tuoi figli sono un po' privilegiati perché prendono il tuo vitalizio.
Capito, ma io non mica detto che è giusto, ho detto la questione del mio vitalizio, siccome io denuncio 600.000 euro all'anno, se me ne tolgono 80.000, me ne accorgo poco. Quindi non soffrirò di questo, ma non lavoro più, ne faccio tanti. Allora, tu prendi un po' di soldi alla radio, potrò fare la radio anch'io che sono il tuo maestro. Prenderò dei soldi.
Assolutamente.
Se non li prendo, non mi accorgo del vitalizio, non perché sputi sul denaro.
Ma è un principio, dici.
Io, avvocato Cicconi, ha orientato i denari sui miei figli, uno 14 anni, l'altro 15, l'altro che aspetta ormai di avere il suo lavoro pieno, lavora all'ONU, fine. Ma non, io non l'ho comandato a nessuno, sono solo raccomandato.
Vabbè, però tu uno come te dovrebbe dire che uno come te dovrebbe
più quei soldi, ti ritroverò in un altro modo. Spero che arrivi il giorno in cui sono totalmente autonomi e non ho più bisogno di quei soldi.
Però scusami, Vittorio, per chiudere questo discorso, uno come te dovrebbe dire che questa iniziativa che c'è, la Boldrini per esempio ha detto che è assurdo che un mafioso, uno condannato per mafia, abbia il vitalizio. Uno come te, garantista, eccetera, no, dovrebbe dire al contrario, è un'iniziativa, questa cosa qua è un'infamia.
Io ho delle mie considerazioni molto precise sull'orrore della Severino, che stabilisce che il tuo abito di misura, 52 o 50 che sia, non va bene, devi portare un 58, quindi ti dà una pena superiore a quella del tuo giudice naturale. Caso di Berlusconi, chiaro, ma è stato anche De Magistris e l'altro, allora era quella De Luca, condannati poi il tale di fatto ragione. Allora, il problema è che in questa vicenda ci sono delle fattispecie che sono effettivamente scandalose e altre che lo sono meno. Certo. Allora io non lo so, la mia se è scandalosa prenderò atto, però non mi pare scandalosa che uno sia mafioso un po' di più. Allora, dare soldi a un mafioso nel caso di Cuffaro, ove si riconosca la sua colpa e la condanna, è una cosa che può sembrare ingiusta, però il problema
cioè
non
uno
è
per esempio uno per esempio accusato
dei tuoi reati.
No, ma ho capito, uno per esempio condannato in via definitiva per finanziamento illecito, parlo di Lama Alfa e di altri, secondo te è assurdo togliere il vitalizio?
Sì, perché quella condanna riguarda l'attività di partito. Io credo che o la togli a tutti che hanno avuto una qualunque condanna, va benissimo. Sì. Però la condanna occorre capire se è relativa. La condanna di Galan è relativa alla sua attività politica. La condanna mia è relativa a una questione che riguarda un cosa. Quindi la politica ti dà un vitalizio corrispondente a quello che hai fatto come parlamentare.
Ma Galan continua a prendere lo stipendio da parlamentare, Galan. No, è uno scandalo? Scusami, è uno scandalo secondo te?
Però la Severino lo sanzionerà, fra un po' ci sarà la sentenza. No,
ma è uno scandalo secondo te che continua a prendere lo stipendio da parlamentare?
E quello è molto grave. Io su Galan non sono garantista. La linea generale, uno che passeggia 2 anni e 8 mesi, dovrebbero non avere più lo stipendio. Però,
no, ma c'è, guarda, su questa cosa ha talmente ragione Sgarbi che ti dico di più.
Adesso siete diventati amiconi,
no,
tu e Sgarbi.
No, ma perché è una questione di logica. Chi ha rubato, è stato condannato per finanziamento illecito ai partiti, quei soldi lì sono ritornati alla politica. Non è un paradosso, cioè sono soldi che in fondo sono stati usati male.
Vabbè, ma ragazzi,
carità,
ma di che state parlando?
Ma
dai,
per
su.
La politica, certo, non è che sono finiti in puttane o in altro, sono finiti al finanziamento della politica.
La voce del popolo, Paolo da Udine, la voce del popolo, Paolo da Udine, Paolo.
Così mi piace, però non mi fate parlare.
Vai, di qualcosa di finale a Sgarbi e basta, dai, forza.
Sarebbe ora che si levasse dalle scatole, ma quei 5.007 euro che sono 5.007, gli altri si spaccano la schiena per i propri figli, devono fare i concorsi, devono fare tutto il cazzo di sta roba qua, lui no, tutta la famiglia è privilegiata.
Ma
lui,
tutta la famiglia
lì,
privilegiata,
lui,
dai.
Come ha parlato lui di figli, questo è classico.
Fai rispondere Sgarbi, Paolo.
Classico della raccomandazione, un massone, chiaro.
No, c'entra massone sarà sua cugina,
Paolo,
stai zitto un attimo, Paolo.
Garibaldi era massone, coglione. Garibaldi era massone, studi, incapace, non usi le parole in libertà. Cosa sta dicendo? Cosa dice? Insensato, studi, vado a scuola.
Va bene, ciao Vittorio, ciao, abbiamo
chiarito
tutto.
Volevo dire una cosa sul finanziamento di cui stava parlando lui. Cioè, il tema di cui stiamo parlando riguarda il finanziamento per attività illegali. Quindi lui ha detto, ma tu sai che in Parlamento entrò con i radicali Elia, era stato condannato per omicidio.
Sì,
che facciamo
come no?
Di quello? È stato segretario.
È quello che dicevo io. L'omicidio è più grave appunto. Del finanziamento pubblico, mi dava niente.
Ma io poi sono amico di Elia, però dico il caso di Elia, il problema è se tu hai avuto la condanna prima per un reato precedente,
cosa c'entra l'attività parlamentare? Il vitalizio riguarda...
Vabbè, ma uno toglie il vitalizio, toglie il vitalizio perché, no, perché sei un condannato, dai.
No, se hanno, se non hanno nominato o eletto parlamentare, vuol dire che il reato non incideva sul lavoro. Questo vale anche per me. Allora, il problema è che per il lavoro di parlamentare tu non hai fatto niente che ti faccia togliere il vitalizio. Vabbè. Quello che hai fatto prima non può incidere, altrimenti non ti potevano neanche per eleggere. In quanto eletto hai diritto alla pensione.
Vabbè, comunque tu hai detto se, vogliono, se me lo vogliono togliere, se non me lo vogliono togliere, me lo togliessero, chi se ne frega.
Ma la massoneria non c'entra, nulla.
Vabbè, quello è Paolo da Udine. Quello è Paolo da Udine.
Ho semplicemente detto che io dei miei soldi nulla so perché li ho destinati ai miei figli. Che questo sia un privilegio, sarà anche, ma è una cosa che io ho stabilito per non patire in alcun modo. La, come dire, la presenza di quel denaro. Il mio denaro è altro ed è quello che guadagno, sono le cose che faccio.
Va bene, ciao, ciao Vittorio, ciao, 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 ciao.
Silenzio, senza interruzioni. Ti prego, ma sei fissato, devi farti curare, porta pazienza, dai, no. E io ti voglio bene, ma devi farti curare. Tu hai bisogno di uno psicoterapeuta, dammi testa, no?
Allora ragazzi, Paolo da Parma, vai Paolo, vai.
Ragazzi, ragazzi, è mezz'ora che aspetto, sto facendo la torta, mi avete fatto andare male la torta.
Vabbè. Che torta stai facendo, Paolo? Non ho capito. Occupati del Parma che sta fallendo.
Va, il Parma deve andare ai dilettanti. Ragazzi, ma però, come diceva quello lì, quel vostro amico bellissimo, che diceva che bisogna divertirsi con la radio, con la zanzara, basta, Pomicino, Sgarbi, queste discussioni qua. Senti, io volevo parlare delle mignotte.
Vai, vai, vai con le mignotte.
Che diceva delle mignotte, che diceva che bisogna eliminarle. Io sostengo invece che le mignotte vanno lasciate in strada, sono una cosa bella. Riconosciamo che nel mondo,
cioè lei dice che le strade un po' controcorrente, Paolo,
aspetta un momento, ma la mignotta in strada, io trovo triste quelle mignotte in Olanda dentro una vetrina, fuori da un, chiuse dentro col vetro, lo trovo tristissimo. Ma le mignotte lungo un viale alberato, belle, perché poi sono tutte belle, con queste minigonne fantastiche, tette al vento.
Non
io
tutte.
Ti chiedo una cosa.
No, però.
No, ma aspetta un momento, aspetta, lasciami finire.
Paolo.
No, non facciamo morali, lo so che c'è dietro, lasciamo perdere la malavita,
no, ma
parliamo delle mignotte in sé.
No, no, ma guarda, seguilo in questo ragionamento.
Un viale alberato fa parte della natura.
Come mai non chiama da Milan, ad esempio, la mattina?
Però, vai Paolo, vai dritto, no, perché gli piace la zanzara, scusa, chiama la zanzara. No, perché non chiami altre trasmissioni? Ma noi chiama la zanzara perché segue la zanzara, che cazzo vuoi?
Io chiamo la zanzara perché c'era quel signore prima che diceva che le mignotte vanno eliminate. Le mignotte invece vanno lasciate, fanno parte... Senti un attimo, poi quando vedi hanno anche una funzione sociale. Pensi il marito che passa, che arriva a casa dopo l'impiego, che vede queste mignotte di strada, queste cosce al vetto, queste tette al vetto, si esce un po', arriva a casa, ragazzi, questo rende il doppio.
Io dico una cosa, perché Paolo da Parma è sul podio, è certamente sul podio, è, non dico tra i numeri uno.
Il doppio, ragazzi, ma
allora, Paolo da Parma ha anche una teoria particolare, cioè lui dice è molto più bella una strada, molto più colorata, molto più viva,
certo,
molto più... Aspetta, stai fermo un attimo però.
Senza niente, quelle strade della periferia tristi, pensa che non dove c'è alberi spogli, robe, perché vedi delle ragazze che sono stupende, ragazzi, io quando passo mi illumino gli occhi e dico ammazza che roba.
Ma non ha tutti i torti, non ha tutti i torti Paolo, cioè dice una cosa,
è allegria, fa parte della vita, la mignotte fa parte della vita. Pensa a un mondo senza mignotte, che tristezza. Cruciani, tu sei d'accordo con me? Ma anche Parenzo è d'accordo con
me.
Io sono basito, bellissima questa poesia, sembra Cartucci, no? I cipressi alti, ha presente, no, quando parlava di Bolle.
Ma senti, pensa che ci pensi con quattro
però
belle
mignotte,
con le cosce al vetro. Parenzo, di la verità,
capito, le cosce al vetro, ma voi
con la macchina
voi
vedi?
Fate poco sesso, si fidi di me.
Ma
tutti
no, ma anzi,
che
lo facciamo
sesso,
grazie a quelle, no, lo facciamo grazie
siete
alle
dei
mignotte.
dei maniaci repressi.
Ma no, Parenzo, ma no maniaci, ma no, io, anzi, aiutano gli uomini quando passano.
Aiuteranno aiuteranno lei che è un impotente, evidentemente, se ha bisogno di vedere
sei impotente, Paolo.
Ma io francamente non ho bisogno di aiutarmi vedendo delle signorine per strada. Ma
sì, come no,
i malati siete voi, non io.
Ma senti, dimmi che differenza c'è tra il eccitarsi con un Viagra e uno che passa da un bel viale.
Ma io infatti non uso neanche il Viagra, se lo vuol sapere.
È tutto eccitato.
Ma guarda che siete dei bei malati.
No, ma allora io voglio capire, voglio capire una cosa. Sì. Innanzitutto Paolo, primo, sei impotente o no? Perché ti ha dato l'impotente.
Sì,
Parenzo ti ha dato l'impotente.
Ma no, ma dice che si deve eccitare vedendo le signorine
che parla. No, ho detto che eccitano, dimmi la differenza con quello di guardare i fumetti o di guardare un film porno o di prendere Viagra. Uno passa da un viale mentre va a casa, vede queste quattro belle mignotte.
Beh, tu dai un'immagine, belle, eh? Tu dai un'immagine, Paolo, come dire, bucolica,
poetica
della prostituzione per strada.
Anche Van Gogh le ha dipinte, anche alcuni impressionisti le hanno dipinte.
Ciao amico mio, ciao, 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 ciao.
Parla di figa, per favore, a noi non frega in casa di niente.
Ragazzi, però sono giorni che non
parliamo.
Ma sono giorni che non parliamo di figa.
Ecco l'altro filosofo.
Scusa, Vincenzo da Milano, dai Vincenzo, vai.
Filosofo no, underground.
Ascolta, ascolta, io sono lontano anni luce da Tosi, però dato che voi siete degli giornalisti non conformisti, diciamo, che non tra te e Parenzo siete veramente due
vabbè,
gamba,
dai, forza,
fate
dai.
Parlare tutti, eccetera. Ok, a parte la sviolinata che seconda, però volevo porvi un quesito, no? Allora, io in taxi ho sentito parlare di due vostri colleghi che nel vostro settore, insomma, le marchette si fanno. Voi come le giudichereste? In che quadro lo configurate la storia di Salvini con la Isoardi? Voi che siete due giornalisti.
Ma come dobbiamo inquadrare? La signora Isoardi ha fatto un'intervista.
Io non capisco.
Ma in che senso? Scusa, spiegami.
Gli aspetti. E nel senso, nel vostro settore ci sono le marchette a livello informativo, sì o no?
È pieno
perché
di marchette.
È quello che vorrei sapere.
Noi non le facciamo, ma è pieno di gente che fa marchette, certo.
Ah, ecco, quindi quella di Salvini con la sua amica, non so, quel che è, e tra Radio Padana, la RAI, eccetera, eccetera, dici che queste marchette sono debellate e che quindi l'interrogazione di PD non andava fatta, è così?
No, io ho detto un'altra cosa. Ma l'interrogazione del Partito Democratico, l'interrogazione del Partito Democratico sono patetiche, sono ridicole.
Ma patetiche, ok, ma è da fare perché insomma sotto ste robe qui.
Ma che cosa? Ma bisogna ma scusi, quale sarebbe la prova del fatto che Salvini viene favorito dalla signora Isoardi in un suo programma che peraltro non si occupa se non marginalmente di politica? Di politica,
okay,
diciamo in senso.
Infatti,
classico.
Allora a questo punto poteva discettare, non so.
Lei lo sa qual è la prova? Lo sa qual è la prova? È
no,
una trasmissione. Ma lei lo sa di che cosa si sta parlando? Di un servizio fatto nel programma condotto da Isoardi su una tassa a Verona. Siccome a Verona.
Ho capito, ma combinazione Verona contro Tosi? Spiegamelo perché.
No, ma allora, scusa, Vincenzo.
Non ci arrivo su alcune cose, dai, dimmi.
Dunque?
E non ci arrivo. Voi che siete due giornalisti molto acuti, spiegate ai radiospettatori. Ai radioascoltatori, porco cane, non ci sto pigliando stasera.
Vabbè.
Quali sono, diciamo, le chiavi di lettura di queste combinazioni un po' strane?
Ma non c'è nessuna chiave di lettura. Nessuna.
Parenzo, dai, siamo sinceri, oh. Voi siete dei giornalisti che capite bene,
ma di cosa perverti
anche del vostro settore?
Ma scusi, ma colleghi anche lei il cervello, perché stiamo.
No, ascolta, io lo collego molto bene.
Ma lo
perché ascoltami.
Dico,
allora mi devi spiegare perché.
Scusi un attimo, Somaro, scusi un attimo, mi faccia dire. Allora, due cose. Uno, stiamo parlando di che cosa? Di una signora, di una giornalista, di una signorina che ha detto in una intervista a un giornale, non mi ricordo quale, di avere una sorta di amicizia con un signore che si chiama Salvini. Fine. Questa è l'unica roba che sappiamo. Allora, da questo a dire che la suddetta signora ha davvero una relazione con Salvini, visto che Salvini smentisce?
No, io non sto parlando di relazioni, questi sono problemi loro.
Ma
io sto
dicendo,
confronti di Tosi, ma certo che mi dice, tu chiami a tutti i somari, ma a questo punto
voglio dire, sarebbe forse che
no, ti, ma io capisco che nella
un po' di training autogeno, abbi pazienza.
Io capisco
allora,
che
ascolta,
la spalla nella
voi
biada,
siete due giornalisti
nella
bravi.
Biada la spalla.
Allora spiegate ai somari come me,
ma
come mai succedono queste marchette qua?
Ma
in questi campi?
Ma fossero queste le marchette,
dai,
ma fossero queste, ma lei non si rende neanche conto, ma fossero queste.
Allora, guardi, io le do ragione su una cosa, Vincenzo, che effettivamente la RAI è pieno di è pieno di gente sponsorizzata dalla politica, messo, e poi ci sono anche, guardi, tantissime relazioni tra deputati, deputate del Partito Democratico e giornalisti della RAI.
Vabbè, ma chi se ne frega?
No, ma per dire,
vabbè, ma l'ultima querel che è nata da Berlusconi, che mandava le lettere addirittura per far sì che non facessero gli attacchi al governo, voglio dire, non me la sono inventata.
No, ma il punto
io,
non
giusto?
È quello, è pieno, è pieno la cosa che mi stupisce, è che il Partito Democratico faccia un attacco, alcuni esponenti, contro Salvini per il presunto conflitto di interessi con l'Esuardi, quando primo si sono mangiati la RAI per tanti anni, hanno occupato la RAI insieme agli altri, ovviamente.
Ma quella è una stupida, ma non
aspetta, secondo, ci sono pieno
ce l'ha avuto sempre in mano il Bubico, parliamoci chiaro, lascia perdere il Partito Democratico, perché il Partito Comunista deve andarla col cappello in mano per farsi fare anche dei comunicati.
Bah.
Al di là di questo,
si sono presi
in
una rete televisiva.
Voi mi dovete spiegare, da giornalisti veramente capaci, del perché succedono queste cose con un sincronismo perfetto, per esempio nei confronti di Tosi.
Ma
allora,
che c'entra? Ma
che
non c'entra
Lega,
niente.
Io spero che la Lega almeno capisca che Salvini è un povero Cristo, cioè Salvini ha fatto dei salti a 360 gradi, le metropolitane in prima classe, seconda classe, neri con bianchi.
Vabbè, amico mio,
questi discorsi qua.
Che c'entra con l'Esuardi adesso?
Ma
questo
siamo
cosa
a livello
c'entra?
Di cervellotici, no? Perché a un certo punto bisogna anche seguire una certa linea logica,
vabbè.
No? O no?
Vabbè, Giovanni da Trento, vai Giovanni. Giovanni.
No, volevo dire solo tre cose. Io prima, per quel signore che ha telefonato per prima, che non capisce neanche cosa vuol dire una trasmissione televisiva, radiofonica, no? Vado via di qui, ti spacco il culo di qua, ma perché si dà retta a delle persone ignoranti?
Aspetta un attimo.
Servizio di segreteria telefonica.
Niente, allora?
Sì, a fargli parlare in una trasmissione radiofonica.
Ma quale sarebbe? Chi?
È stato che ha parlato adesso, no? Ma cosa gliene frega lui se Salvini si scopa una giornalista della RAI? Cosa gliene frega lui? È perché lui non lo può fare.
Come lei dice che
si preoccupa,
è invidioso.
Dei soldi di Sgarbi. Perché non va a fare il deputato anche lui? Ma come cazzo è?
Vabbè,
perché
ho capito. Non è che
tutti quando gli altri guadagnano dei soldi, no? Cioè, ma li rubano noi.
C'è invidia, beh sì. Alcuni rubano.
Siamo noi lì. Siamo noi che con il voto ce li mettiamo. E per quanto riguarda Capanna, io nel 68 c'ero. Quel cazzo lì buttava sempre la pietra e si nascondeva sempre la mano, porca puttana. Capanna, metti giù i soldi lì e dagli ai poveretti, porca troia, perché tu hai fatto quelle lotte per i poveri, li hai fatti, cazzo.
Cioè molla il coso, molla il vitalizio, dici?
Cioè, non dico che lo devo mollare perché se li pigliano gli altri, ma almeno li distribuisce chi ne ha bisogno, che
no, oppure quel 10% rinuncia a quel 10% che ti hanno chiesto, no?
Ah sì, io sono d'accordo così, ma siccome io quelle battaglie lì, quelle guerre le ho fatte nel 68, c'ero pure io, no?
Sì.
E quando facevamo le battaglie, Piazza San Babile, tutte le cazzate lì, sa dove era Berlinguer, Lama, tutti i cazzi dei comunisti? Nei ristoranti a mangiare, che fate qui? Organizziamo, e noi prendevamo le botte lì con i carabinieri, con le bandiere rosse, del cazzo, che poi non...
Vabbè, Giovanni, ciao caro. Luca, Londra, vai, Luca. Da Londra.
Pronto?
Addirittura, spettacolare, vai, dimmi.
Sì, sono Luca da Londra.
Vai.
Vorrei introdurre un nuovo argomento che fino adesso non è mai stato trattato, alla Zanzara. Immagino non sia stato trattato stasera, anche se non vi ho ascoltati. Tratta dei giochini Tenga.
Parenti, i giochini Tenga, ma che sono, sex toys?
Ah, ma questo qui,
esatto,
è quello dell'esercito.
Vabbè,
sì,
Luca,
esatto.
Allora?
Ciao, Parenzo. Allora, sono venuto a scoprire, vivendo a Londra ed essendo in contatto con molti ragazzi giapponesi, e vedendo che nelle discoteche, nei club, questi non socializzano, cioè stanno in gruppi tra di loro in disparte, non gliene frega niente della figa, niente, sono venuto a scoprire che tutti questi giapponesi, ma veramente il 100%, ho fatto un sondaggio prima di chiamarli, utilizzano questi giochini, alla fine mi hanno spiegato, che si chiamano Tenga 3D,
sì.
E vi invito a cercarli su Google, potete vedere perché c'è meglio di così.
Tenga 3D.
Tenga 3D. E...
Pronto? Allora? Sì, vai, Luca.
Questi Tenga 3D sono, per capirci, una specie di bottiglietta da mezzo litro di bibita, per capire la forma, con all'interno varie diciamo imbottiture.
Sì, ma alza la voce, Luca, sennò non sentiamo niente. Su, parla un po' più forte, allora, dai.
Allora, questi accessori simulano, ci sono vari modelli. C'è un modello che simula, ad esempio, il sesso anale. Uno che simula il sesso vaginale.
Vabbè, ho capito. Ma scusa, che tipo di dibattito dovremmo aprire?
Radio della Confindustria, non capisco.
Che tipo di dibattito potremmo iniziare? Non ho capito bene, Luca.
Che praticamente loro mi dicono che non hanno più bisogno di scopare con persone vere.
Ah, ho capito. Perché tu dici...
Questi accessori sono sufficienti. E sostitutivi della persona.
Ma io chiedo scusa a Luca che da Londra addirittura.
No, però è interessante questa cosa.
Legate ai mercati finanziari, a Camerun, a quello che succede a Londra, interessante punto di vista, ci parla dei giochini Tenga.
No, però lui sta dicendo che in Giappone...
Secondo te, a Bomba 6, ad esempio, che ora non è più della Confindustria, ma è in Parlamento, ma adesso è in macchina, Bomba 6, no?
Interessa sapere, no, può interessare
cosa
il mercato...
Può interessare a Bomba 6
qui ti sbagli.
Tenga 3D.
Qui ti sbagli. Può interessare invece che il mercato giapponese richiede questo tipo di attrezzi, questo tipo di attrezzatura tecnica in sostituzione del sesso vero.
Come siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te?
Miei, c'è una persona che conosce molto bene Gino Paoli, lo conoscono tutti gli italiani, ma c'è un artista, una cantante, una delle più famose, diciamo all'altezza di Gino Paoli, forse anche un gradino più su di Gino Paoli, come notorietà, come fama, come simbolo dell'Italia, caro Parenzo. Chi ci può essere leggermente sopra? Dove cazzo è andato a finire? Non c'è più? È caduta la linea con Parenzo? Una roba incredibile. Richiamatemelo, dai. Chi ci può essere? Non lo so, chi ci può essere sopra? David, chi ci può essere sopra Gino Paoli?
Ti dispiacerebbe andare a fare in culo?
Questo sempre, fisso. David, chi ci può essere leggermente sopra Gino Paoli come artista conosciuto in Italia?
Probabilmente la Zanicchi.
Beh, ma adesso perché lo sai che c'è qua Ivona, dai, Iva, come stai?
Amori miei, ma non diciamo sciocchezze, dai.
Beh,
io pensavo che Parenzo dicesse Ornella Vanoni.
Ma sai dove sono, cara Ivona? Sono a Carpi.
No,
a Carpi vicino.
Amore mio, ma sei andato a imparare a fare le maglie?
Sono andato qui a cercare i miei amici accusati di evasione fiscale, una storia pazzesca.
Ma non è la zona giusta quella lì.
Come
non so, ma ce l'ho qua vicino, l'amico mio gli hanno chiuso il locale per 3 giorni, 95 centesimi, incazzato nero come una bestia.
Madonna, ma hai visto che roba, cosa sta succedendo in Italia?
Saluta Ivona.
Ciao, mi dispiace, perché guarda, sono cose, non bisogna mai gioire, godere delle disgrazie degli altri, ragazzi, siamo buoni.
Ma
chi sta
godendo delle disgrazie?
No, voglio dire, se in Italia succedono tutte queste cose, è giusto pagare le tasse, ma per l'amor di Dio, ma ci mancherebbe altro. Però perché poi succedono tutti questi fattacci? Perché
quali
noi
fattacci?
Siamo oberati, siamo tassati in un modo indecente. Ma questo non giustifica l'evasione, ma voglio dire, insomma, se è banale dirlo, qualunquismo, ma se potessimo pagare meno, forse pagheremmo tutti.
Sì, quello non c'è dubbio. Scusa, Iva, però l'altro giorno Red Ronnie da noi ha detto una cosa,
sì,
che gli artisti sono un po' svagati, si affidano spesso a commercialisti che poi si fanno gli affari loro, insomma, un po' giustificato chi è un artista che non ha commesso una cazzata fiscale in vita sua, non si può, nessuno può scagliare la prima pietra.
No, questo è vero, perché pecchiamo spesso e volentieri di ingenuità, e allora tu sai che non si scherza col fisco, la legge non scherza.
Cioè, manca a te, t'hanno pizzicato?
A me? Io intanto dico una cosa, per l'amor di Dio, scagli la prima pietra. Io
esatto.
non ho un euro, uno, né in Svizzera né in nessun paradiso fiscale. No, no, brava, forse no, forse sono una cretina.
In genere dicono tutti così. Poi
no, 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 in genere no, perché oggi puoi andare a verificare ed è facilissimo farlo. No, assolutamente no. No, perché, ma non... Non perché io sia pura, no, assolutamente, perché non ci ho pensato al momento, magari tanti anni fa, non l'ho fatto, no, perché preferivo, sai, io sono una contadina, preferivo tenerli sotto.
Ma un sacco di tuoi colleghi, un sacco di tuoi colleghi artisti hanno portato i soldi in Svizzera, Iva?
Io questo non lo so.
Beh, e devo
dire, devo dire una cosa, a proposito di Gino Paoli, che adesso l'hanno crocefisso, io non voglio entrare nella questione, però io Paoli poi non è neanche che sono tanto amica, magari, ho invidiato Ornella, l'ho invidiato dal profondo del mio
perché
gli ha scritto delle canzoni meravigliose come Senza Fine o Mina, Il Cielo in una Stanza. Io non ho mai avuto questa gioia, questa fortuna di poter cantare una canzone di Gino Paoli, però ti posso dire una cosa, mi dispiace moltissimo di questo brutto fatto che ti è successo. Vedo che lui coerentemente si è dimesso dalla SIAE, da presidente della SIAE, e questo si è comportato benissimo, ma devo dire che io, conoscendo un po' Gino Paoli, ecco perché mi rincresce doppiamente. E lui, ma è vero, sai, è uno degli uomini più generosi che abbia mai conosciuto.
Sì,
tanto,
ma questo
per
che
non
vuol
far
dire
nomi.
Però scusami, Gina,
tanto per non far nomi,
Gina,
Bindi, l'unica persona che è stata aiutata è stato Gino Paoli ad aiutare Bindi con dei soldoni, gli pagava
ad aiutare
Umberto
chi?
Bindi che è morto in povertà assoluta,
ed era
aiutato da Gino Paoli. Questo io so di Gino.
Sì, ma non fare la Gina, adesso riprendo una mia cazzata che ho detto prima, non fare la Gina Paola, cioè che
no,
vuol dire che uno generoso,
no,
uno generoso può anche evadere i soldi.
Io so, a quello lui dice che non ha commesso nessun reato, ma boh, e che voleva far rientrare questi soldi. Certo, ma metterli in Svizzera era troppo facile, non bisognava, soprattutto se sono soldi che su cui non ci ha pagato le tasse, questo io non lo so, perché poi io so invece di persone magari talmente ingenue che hanno pagato le tasse qui e per proteggersi da chissà quale pericolo, perché nel nostro paese lo vediamo che, cioè, io perché non ho evaso? Perché io ho lavorato per 25 anni a Mediaset e io lavorando facevo ok, prezzo giusto, eccetera, eccetera, io dovevo dichiarare fino all'ultima lira.
Vabbè, quello sì, però i concerti, le prestazioni,
allora i concerti non ne facevo, ne facevo pochissimi, allora io ho guadagnato tanto a Mediaset e lì dovevi dichiarare tutto e avevo un socio onerosissimo. Perché se io guadagnavo, fa conto, 1 milione di euro, 650, anche 700 andavano allo Stato e il resto rimaneva a me. Va bene.
Senti, ma tu non ho capito, tu hai messo da parte qualche soldo oppure
sì, perché no? Perché io sono una contadina di testa, anche se non ho mai lavorato alla terra. Per cui mio padre mi ha insegnato, e mia madre anche, che bisogna, forse non sempre giusto, perché anzi qui ti invitano a spendere, a fare, il denaro deve girare. Io me ne fotto di quel che dicono i politici. Io invece ho sempre risparmiato, pensando ai miei figli, ai miei nipoti, alla vecchiaia, perché io...
Però Gino Paoli non si limita a dire questo, a difendersi. Dice anche che l'hanno voluto incastrare, oggi in un'intervista al Corriere della Sera, mi hanno voluto incastrare, eccetera, eccetera.
No, cioè, sì.
Dice Gino Paoli oggi. Cioè,
no, ma chi l'ha voluto incastrare?
Che ne so io, l'hanno voluto incastrare. Qualcuno dice perché era presidente della SIAE e perché faceva una battaglia contro le multinazionali.
Beh, io questo non voglio entrare, non lo so, non credo proprio. Anche perché oggi, tu sai meglio di me, lo sapete meglio di me, la legge dice che se la finanza ha un sospetto su di te, caro Giuseppe, va in Svizzera e dice: ma questo signore c'ha un conto, fatemelo vedere. E questo glielo fa vedere. Voglio dire,
comunque dice che
bene,
potrebbe picchiare, che ha rinunciato ai concerti perché potrebbe picchiare qualcuno, perché è talmente incazzato che potrebbe picchiare qualcuno.
Vabbè, quando uno si sente oppresso, si sente anche... cioè, io ripeto quel che ho detto prima, non voglio fare la santa, non me ne frega niente, però non bisogna assolutamente godere delle disgrazie degli altri, perché gli artisti spesso e volentieri vanno a fare le ospitate, vanno a fare...
ma tu alla festa dell'unità
dice, vabbè, invece di magari fatturare fatturiamo tat, questo può
scusa tu alla festa dell'unità, Iva, alla festa dell'unità sei mai stata pagata in nero?
No, io le ho fatte tantissime di feste dell'unità. Ecco perché non ci credo, perché o è il manager, o è l'impresario che ti piazza e che fa i suoi giochini, poi i suoi forcini, ma un ente come quello, un ente pubblico, o come la festa dell'unità, che era credo che fosse controllata a vista, io ne ho fatte tante, ma mi hanno sempre regolarmente, io ho fatturato tutto quello che prendevo.
Nelle intercettazioni si dice che la festa dell'unità lo pagavano in nero.
Amore,
così.
C'è un però, perché io non ero una compagna, magari
allora?
Io dovevo fatturare tutto.
Ho capito.
Io
cioè, non eri...
non lo so. Io devo dire che ho fatto tante feste dell'Unità, ma abbiamo sempre fatturato tutto perché è un ente pubblico. Come fai a dire...
no, ente pubblico no, però sono partito.
Per fregare il fisco, dai.
No, 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 certo. Senti, ma come si sta senza politica? Hai visto Berlusconi, sono tornate le olgettine, eh? Sono tornate le olgettine, sono tornate le olgettine.
Non sono tornate le olgettine. Visto che Berlusconi è un momento che poteva rialzare leggermente la cresta, trac, arriva la mannaia di nuovo. Io non l'ho seguita perché, guarda, sono uscita dalla politica, io l'ho amata davvero.
Non te ne frega più niente, non te ne frega
più. Tu lo sai che l'ho amata la politica davvero, col cuore e sinceramente. E mi hanno calunniata, crocefissa.
Ma non è che sei uscita, ti hanno... gentilmente
no, cacciato, no, no, mi hanno, no, no, mi hanno trombata, è chiaro.
Ah, ecco, no, appunto. Sì.
Beh,
no,
non dire queste parole, dire non dire queste parole, Iva, non dire
questa parola, però io ho preso 31.000 voti.
Mi hanno trombata, non dire queste parole, sennò tu puoi,
parola,
potresti,
scusa,
avere, potresti avere un tremito, potresti avere un sussulto con queste
Giuseppe,
parole.
Mi fai dire una roba o no?
Dimmi,
io
dimmi.
Ti dico, e ne vado fiera, io ho preso 31.000 euro, ho
voti.
Speso 15.000 euro e c'è voti, e c'è gente che mi dicono che abbiano speso 2 milioni di euro e io ne ho spesi 15.000 e avevo contro il partito, non Berlusconi,
avevo contro il partito,
no.
Vabbè, Berlusconi.
Perché lui mi ama, io
ma
lo
Berlusconi
amo,
tamanco...
sempre berlusconiano.
Ma Berlusconi non ti ha mai chiamato, non ti ha mai risposto manco al telefono, ma che stai a dire? Dai, su.
È vero.
Dai, su, che avevi contro Berlusconi, se ne fotteva di te alla fine, dai, su.
No, diciamo che se ne è sempre fottuto.
Se ne è sempre fottuto.
Mi manda a dire da tutti che mi vuol bene e che mi stima.
Vabbè, ho capito, che ce vo', però, a dirlo a voce.
Faccio delle belle collane. Certo.
Che ce fai con i complimenti così, dai.
Ma come vi voglio bene.
Ma
oh,
tu lo sai.
Dove sei, David?
A Carpi,
no, tesoro,
a Carpi.
Sono a Carpi,
tu lo sai,
si mangia bene, amore.
Tu lo sai, Iva, che devi sapere
quando
una cosa.
Mangia a Carpi? Qual è
che
la specialità
la
di
moglie
Carpi?
Di Gerardo Greco, la moglie di Gerardo Greco, conduttore di Agorà, dice che tu ci hai provato col marito.
Ma dai.
Sì.
Oh, mi piacerebbe così tanto. Non me ne sono accorta.
Ma ti piace il Greco, eh?
Ah,
ti piace?
Molto.
Ti piace come uomo?
Mi piace,
ti piace,
mi piace come uomo, mi piace, è proprio carino, mi piace tanto. Sì,
ti
sì,
piace
sì.
Gerardo, che è mio compagno,
perché alla mia età cosa vuoi che provi?
Mio compagno di classe, peraltro. A scuola, ti dico solo questo, tu ci hai provato in sostanza.
Ma cosa dici? Ma dai,
è la moglie che lo dice.
Sai perché? Questa sera non ha nessuno scoop, non può. Io non sono, questa sera sono buona.
Ma è la moglie, la moglie lo dice.
Ma chi è la moglie? Una persona serissima, Monia si chiama, è una bravissima.
L'ha scritto.
Si chiama Mona la moglie?
Monia,
ma guarda che la roba è incredibile. Ah, è una bravissima giornalista del TG2. No, Gerardo Greco è una persona straordinaria. Che non
vabbè, tu stai zitto.
No, è una persona seria.
Ha
ascoltate,
scritto.
Voi due che non fate mai pubblicità, non mi chiamate, soprattutto quando...
Che
ma
fai?
Perché non mi chiedi cosa sto facendo?
Ma che cazzo, che ne so, ma tanto è inutile, che ci frega? Chi
no, non
frega?
Te ne deve fregare, non è vero.
Che stai facendo?
Perché
che
io,
facendo?
Dopo le delusioni politiche, ero così depressa,
la
assieme
pubblicità.
A Barbara Buscea, con Rinclerì sto facendo teatro, con grande successo.
Ah,
ti
già è vero, tra l'altro fai una roba in cui tuo marito ti tradisce per una giovane ragazza, o sbaglio?
Sì, scappa con una specie di fil di ferro con bionda platinata anoressica
e uscendo
mi dice che io sono grassa, che è l'offesa più grande.
Ma magari
che
può
fare.
Succedere,
no,
magari
parliamo
ti lascia...
di una cosa seria, cosa si mangia a Carpi?
No,
guarda,
ma senti, non ce ne frega.
Dove caschi bene, amore. Tu guarda,
ma
puoi anche mangiare gnocco fritto.
Senti,
anche,
Iva, Iva.
Ma mangio delle lasagne, mangio delle tagliatelle. Oh, mangia le tagliatelle fatte in casa con il ragù.
Senti, Iva, tu che sei sempre attenta ai cosi, agli immigrati eccetera, ma quello in stazione centrale che ti ha avvicinato l'altro giorno, che voleva da te?
No, ti prego, chi? Come? Chi te l'ha detto?
Ma l'ho sentito,
l'hai detto.
Tu l'hai detto.
Dove?
Tu.
No, perché
l'hai detto.
Ah, perché sei io un'età che dico le cose e poi me le dimentico.
Tu ad Agorà l'hai detto.
Ah, no,
tu
è vero.
Detto,
ah, sì, mi è scappato. No, ma è vero. Io non ho paura, però invece purtroppo, ahimè, le donne sole di notte che arrivano alla stazione centrale di Milano devono aver paura. E me lo dicono tutti. Allora mio marito dice: non ti muovere dal binario, stai lì che ti vengo a prendere al binario. Io dopo un po' mi sono stufata, questo qui ritardava, e sono avvicinato un po' l'uscita.
E
ho appoggiato un beauty che è un'arma pericolosissima.
Sì.
ma perché è rigidissimo,
e allora?
È di ferro praticamente.
Sì.
Sì, ho visto un ragazzo, insomma, dalle basette un po' lunghine, così, con, sì, una, con un vestito in un modo strano, che mi guardava.
Ti sei spaventato?
Allora, no, io guai a spaventarsi.
No?
Allora, se tu hai una situazione di pericolo, perché eravamo soli praticamente, perché la gente era se n'era andata a qualche...
Beh, allora?
Allora io l'affronto e gli ho detto, non so se parlassi italiano, dico, se ti avvicini, io con questo beauty case ti trituro le palle. Lui ha girato sui tacchi, perché avevo i tacchi, aveva le scarpe, insomma, con un po' il rialzo, e se n'è andato bofonchiando qualcosa.
Ma senti, invece, a quello, a quella, la vicenda di quello che ha sparato al nomade, che ha fatto la rapina là a Vicenza, l'hai seguita? Sì, ha fatto bene a sparare. Tu spareresti a qualcuno che fa una rapina?
No, ragazzi, dai. No, io non giudico neanche quello, perché è quel signore che dice di aver sparato per difendere la ragazza.
Il benzinaio,
che stava...
sì, benzinaio.
Ma dai, come
certo
si fa? Noi adesso non scherziamo su un argomento così serio, così drammatico nel nostro
paese.
Scherza? Dai, no, davvero, una donna da sola non può uscire più di sera, tantomeno andare alla stazione centrale.
Mai,
tu ti devi... Perché se non hai nulla, muori di fame in questo paese di merda. E se hai qualcosa, ti devi asserragliare in casa con allarmi, super allarmi, e hai la... comunque che entrano in casa, non è, è così, non
vabbè,
è
ciao
così.
Iva, a presto, ti saluto, un bacio, ciao,
arrivederci, ciao, 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 un bacione, ciao, a tutti, ciao.
Allora andiamo a Cagliari, Giovanni, vai, Giovanni.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo.
Dimmi.
Io volevo riprendere un attimino il discorso su Mario Capanna. Anche se è un po' fuori tema, ma sono incazzato nero, io ho 27 anni,
sì,
sto combattendo con l'apertura di una partita IVA, con il nuovo aumento di tasse che poi ora non esisterà più, eccetera, eccetera, e penso che Mario Capanna sia una testa di cazzo, per una questione molto semplice. Uno, per la retorica che ha propalato negli anni 60, che poi si è rivelato essere semplicemente una voglia di ancora assistenzialismo statale, ancora questa mentalità socialista post-keynesiana che ha rovinato l'Italia... Che ha rotto i coglioni. In Italia ci vorrebbe una ventata reale di libertarismo, neanche liberalismo, libertarismo.
Vabbè, Giovanni, ti sta sulle palle Capanna.
Mi sta sulle palle Capanna e tutti quelli come lui. Mi sta sulle palle, purtroppo, mi dispiace dirlo, mi sta sulle palle anche uno come Sgarbi, una persona che seguo con grandissimo interesse, ma che non ha mai fatto un discorso radicalmente liberale. Ogni volta se ne voglia dire quattro cazzate.
Ho capito, Giovanni, grazie. Camillo, Milano, vai, Camillo, veloce, chiusura.
Buonasera. Lo spadaccino e il funambolico giornalista, come sta?
Vai, dimmi, veloce, che dobbiamo chiudere, non mi rompere le balle, vai.
No, io non se le rompo perché ti voglio bene, io ho parlato già con
te,
ho avuto il piacere,
sette
anni fa, sono l'ex sindaco, avevo chiamato un'oretta fa per dirti che c'era maggiore qualità,
ex sindaco di dove?
Calabria, di Bovalino, in Calabria.
Di Bovalino.
Ma non ti sto chiamando da ex sindaco, da cittadino.
So. Dimmi, caro, dimmi, caro.
Ti volevo dire che io ti seguo sempre perché mi piaci.
Sì.
Ti seguo sempre anche perché giornalisti dinamici
dai, non mi fare complimenti che mi danno fastidio.
No, ti posso dire la verità, lo so che danno fastidio, ma piacciono.
Sì.
Tu hai un'elasticità infinita, anche il Parenzo che mi saluta.
Vabbè, dunque.
Ascolta, io ti ho telefonato un'oretta fa per tutte le sconce parole. Io non mi vergogno delle parolacce. Però.
Ma quello che ha detto Sgarbi, dici? Quello che ha detto Sgarbi.
Ti prego, sì. Non è
ho capito, quello se c'era l'ascoltatore, si è accanito con l'ascoltatore, è impazzito. Gli
è partita
la vena, devo chiudere. Camillo, chiamami domani. Ciao, a domani 18:30.
Ormai è tutto degradato. Ormai.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Caricio voglio ridere.
Silenzio, senza interruzioni.
Radio 24. La passione si sente.